Teatro al buio di Henrik Ibsen, Casa di bambola. Sinossi. Nora, la moglie amata e vezzeggiata come una bambola dell'avvocato Thorvald Elmer, sta preparando l'albero di Natale. Sopraggiunge inaspettata l'amica Cristina, vedova e bisognosa di aiuto, e a lei Nora rivela un segreto. 8 anni prima ha contratto un debito con un certo Krogstad, falsificando la firma del padre per poter pagare il soggiorno in Italia necessario alla guarigione del marito. Per anni ha lavorato per pagare il debito senza riuscire a liberarsene. La promozione a direttore di banca del marito sembra risolvere ogni cosa, ma Krogstad, impiegato nella stessa banca, ricatta Nora per ottenere una promozione. E quando Thorvald, ignaro di tutto, vorrebbe licenziarlo per altri motivi, questi minaccia di denunciare ogni cosa se Nora non otterrà di far bloccare il licenziamento. L'intercessione della donna non ottiene alcun esito e Krogstad mette in atto la sua minaccia, inviando una lettera a casa dell'Elmer. Cristina, che ha riconosciuto in lui un antico innamorato, lo convince a recedere dal ricatto, ma è troppo tardi. Il contenuto della lettera provoca una discussione violenta. Thorvald, invece di capire il sacrificio della moglie, la rimprovera aspramente, preoccupato unicamente del suo buon nome. L'arrivo di un nuovo plico contenente il documento con la falsa firma di Nora, che mette fine al ricatto, capovolge la situazione. Thorvald, evitato lo scandalo, si dice pronto a dimenticare, ma Nora, comprendendo di non essere mai stata altro per il marito che una bambola, anziché una creatura umana, offesa, si ribella e decide di andarsene, abbandonando la casa. I temi principali del testo sono l'ipocrisia delle relazioni, il ruolo della donna come oggetto, il conformismo, le convenzioni sociali, il desiderio di libertà e giustizia, il bisogno delle donne di affermarsi come persone, le false soddisfazioni della vita. Donatori di voce: Alessia Farinari, Annalisa Palladino, Antonella Mucci, Antonio Palladino, Cristiana De Ranieri, Danila Cicchini, Elisa Mascia, Florena Iavarone, Franca Lecce, Francesca Zappacosta, Luigi D'Andrea, Maria Rosaria Pavone, Mariella Iacobacci, Pablo Giovanni Bonsignori, Patrizia Di Tommaso, Sandra Denis. Buon ascolto.
Casa di bambola. Henrik Ibsen. Personaggi: l'avvocato Elmer, Nora, sua moglie, il dottor Rank, la signora Lind, il procuratore Krogstad, i 3 bambini degli Elmer, Anne-Marie, bambinaia, una cameriera, un fattorino. L'azione ha luogo in casa Elmer. Atto primo. Una stanza raccolta, arredata con molto gusto ma senza lusso. Nel fondo a destra una porta dà in anticamera e un'altra a sinistra nello studio di Elmer. Tra queste 2 porte un pianoforte verticale. A sinistra, a metà della parete, una porta e più avanti una finestra. Presso la finestra un tavolo rotondo, una poltrona e un piccolo sofà. Alla parete di destra, un po' in fondo, una porta e in primo piano una stufa di maiolica, davanti alla quale stanno 2 o 3 poltrone e una sedia a dondolo. Tra la stufa e la porta, un tavolino, incisioni alle pareti, uno scaffale con porcellane ed altri ninnoli artistici, una piccola scrivania piena di libri splendidamente rilegati. Un gran tappeto copre tutto il pavimento. La stufa è accesa. Giornata d'inverno. Nel vestibolo squilla un campanello. Poco dopo si ode aprirsi la porta d'ingresso. Nora entra nella stanza cantarellando giocondamente. È in cappello e soprabito e porta molti pacchi che depone sul tavolino a destra. Ha lasciato aperta dietro di sé la porta dell'anticamera e fuori si scorge un fattorino che porta un abete e una cesta. Egli consegna l'uno e l'altra alla cameriera che ha aperto la porta.
Nascondi bene l'albero di Natale, Len. I bambini non devono assolutamente vederlo prima di stasera, quando sarà ornato.
Ha fatto Rino tirando fuori il portamonete.
Quanto?
50 centesimi, grazie.
Ecco una corona. No, tenga pure il resto.
Il fattorino ringrazia e se ne va. Nora chiude la porta, continua a sorridere beata mentre si toglie il cappello e il soprabito. Tira fuori dalla tasca un cartoccio di dolci e ne mangia due o tre. Poi va in punta di piedi alla porta dello studio di suo marito e ascolta.
Sì, è in casa.
Canticchia di nuovo piano fra sé, avvicinandosi al tavolino di destra. Elmer, dalla sua stanza.
È la mia rodoletta che trilla di fuori.
Nora prende alcuni pacchetti.
Sì, proprio lei.
Ah, lo scoiattolo che ruzza?
Sì.
Quando è ricasato lo scoiattolino?
In questo momento.
Caccia in tasca l'involto dei dolci e si pulisce la bocca.
Thorvald, vieni a vedere quel che ho comprato.
Non mi disturbare.
Poco dopo apre la porta e guarda nella stanza con la penna in mano.
Comprato, hai detto? Tutta quella roba. Il passerotto sventato se n'è andato di nuovo in giro a sciupare denaro.
Ma Thorvald, quest'anno possiamo davvero lasciarci andare un pochino. È il primo Natale che non c'è bisogno di fare economia.
Sai, non possiamo poi darci ai lussi.
Ma sì, Thorvald, adesso qualche piccolo lusso ce lo possiamo passare, non è vero? Piccolo, piccolo, adesso avrai un lauto stipendio e guadagnerai mucchi di denaro.
Sì, con l'anno nuovo, ma passerà tutto un trimestre prima di riscuotere lo stipendio.
Bah, intanto possiamo far debiti.
Nora.
Le va accanto e le tira scherzosamente un orecchio.
Si ricomincia a testolina vuota. Supponi che io oggi prenda a prestito 1.000 corone e tu le spenda tutte quante nella settimana di Natale. E poi l'ultimo giorno dell'anno mi caschi una tegola sulla testa e mi spenda lì.
Nora gli chiude la bocca.
Vergogna, che brutti discorsi.
Già, ma mettiamo che questo accada. Che faresti allora?
Se succedesse una cosa così orribile, non mi importerebbe nulla di avere debiti o no.
Le persone che mi avessero prestato il denaro?
Quelli? E chi se ne occupa? Sono estranei.
Nora, Nora, sei proprio una donna, ma parliamo sul serio, Nora. Sai come la penso su questo punto? Debiti niente, prestiti mai. C'è una specie di schiavitù e quindi qualcosa di brutto su una cosa che va avanti a forza di tutti. Finora abbiamo tenuto duro e seguiremo così per il poco tempo che ci vorrà ancora.
Nora, accostandosi alla stufa.
Ma sì, come vuoi tu, Thorvald.
Elmer la segue.
Già, ma non voglio che la rotoletta trascini le ali. Cosa c'è? Lo scoiattolino fa il broncio?
Tira fuori i portafogli.
Nora, indovina che cosa ho qui?
Nora si volta in fretta.
Il denaro?
Ecco, prendi.
Le dà qualche biglietto di banca.
Dio mio, lo so che a Natale ci sono molte spese in una casa.
Nora conta.
10, 20, 30, 40. Grazie, grazie Thorvald. Con questi tiro avanti un bel pezzo.
Bisognerà bene.
Sì, sì, sta tranquillo. Ma ora vieni a vedere i miei acquisti. E ho speso poco, sai? Guarda, un vestito per Ivar e una sciabola. Qui ci sono un cavallo e una trombetta per Bob. Ed ecco una bambola col solettino per Annie. È bruttina, veramente, ma tanto la rompe subito. E qui ci sono i tagli di stoffa e fazzoletti per le donne. Però la vecchia Anne-Marie meriterebbe ben altro.
E quell'altro pacchetto?
Via, Thorvald! Questo non lo vedrai fino a stasera.
Ah, ho capito. Ma ora dimmi, piccola sciupona, hai pensato a qualcosa per te?
Per me? Oh no, non saprei proprio che cosa.
Ma sì, Nora, dimmi qualcosa che sia ragionevole e che ti faccia proprio piacere.
Non saprei davvero. Ah sì, Thorvald, senti.
Dunque?
Nora, giocando coi bottoni della giacca di Elmer, senza guardarlo.
Se vuoi farmi un regalo, potresti... Sì, potresti...
Sentiamo.
Potresti darmi del denaro, Thorvald. Solo un pochino. Una somma di cui ti sembri di poter fare a meno. Mi comprerò qualcosa più tardi.
Ma allora...
Sì, caro Thorvald, dimmi di sì, ti prego. Io metto il denaro in una bella carta dorata e lo appendo all'albero. Non sarà carino?
Come si chiama l'uccellino che spreca tutto quello che ha?
Sì, sì, Lucherino Spendereccio, lo so. Ma facciamo come ti ho detto, Thorvald. Così avrò tempo di pensare a qualche... Thorvald, di?
Sicuro. Cioè, lo faresti se sapessi davvero conservare il denaro che ti do e comprare qualcosa per te. Invece lo spenderai per la casa e per mille sciocchezze. E poi ti toccherà di nuovo metter mano al portafoglio.
Ma no, Thorvald.
È così, mia cara piccola Nora.
Le cinge la vita col braccio.
Il mio Lucherino è delizioso, ma consuma una quantità di denaro. Incredibile quanto costa caro un cinghio così.
Vergogna, come puoi dire una cosa simile? Io cerco di risparmiare più che posso.
Giusto, più che puoi, ma non puoi risparmiare niente.
No, non puoi immaginare, Thorvald, quante spese abbiamo noi altri scoiattolini e lodolette.
Sei una strana creatura. Proprio come tuo padre, fai di tutto per procurarti denaro e appena ce l'hai in mano ti scorre via tra la lettura. Non sai neppure dove sei andata a finire. Beh, bisogna prenderti come sei, ce l'hai nel sangue. Signora, sono cose che si ereditano.
Oh, vorrei avere ereditate molte delle qualità del babbo.
E io non ti vorrei diversa da quel che sei, mia cara piccola allodola candelina. Però, ora che ci penso, oggi hai un'aria così, come dire, sospetta.
Io?
Sì, sì, tu. Guardami bene negli occhi.
Nora lo guarda.
E ora?
Ender, minacciandola col dito.
La piccola golosa non ha trovato qualcosa da sgranocchiare oggi in città?
Ma no, che cosa ti viene in mente?
Davvero la ghiottoncella non ha fatto una scappata in pasticceria?
No, Thorvald, ti assicuro.
Non ha assaggiato un po' di marmellata?
No, davvero.
E neanche rosicchiato due o tre amaretti?
Ma no, Thorvald, ti assicuro proprio...
Via, via, dico per scherzo, si capisce.
Nora va verso il tavolo di destra.
Non mi verrebbe mai in mente di fare cose che ti dispiacciono.
No, lo so, io. E poi mi hai dato la tua parola.
Le si avvicina.
Tieni per te le tue piccole sorprese natalizie, tesoro. Stasera quando l'albero sarà acceso, verranno anch'esse alla luce.
Ti sei ricordato di invitare Rank?
No, ma non è necessario. Si sa che egli pranza con noi. A ogni modo glielo dirò quando verrà stamattina. Ordinato del vino buono. Nora, per credere che festa mi faccio di questa sera.
Anch'io. E i bambini come saranno felici, Thorvald?
Ah, è una gioia sapere che si può contare su una posizione solida e sicura, che si ha da vivere largamente. Non ti pare? È un pensiero gradevolissimo.
Oh, sì. È meraviglioso.
Ti ricordi il Natale dell'anno scorso? Per 3 settimane intere ti sei chiusa in camera ogni sera fin dopo la mezzanotte a preparare i fiori per l'albero di Natale e le altre sorprese. È stato il periodo più noioso della mia vita.
Io non mi annoiavo affatto.
Però il risultato fu molto presto, Nora.
Torni a prendermi in giro? Non fu colpa mia se il gatto venne a rovinarmi ogni cosa.
Era piccola Nora, certo che non fu colpa tua. Tu avevi le migliori intenzioni di farci piacere e questo è quello che conta. Ma ad ogni modo è una bella cosa che i tempi difficili siano passati.
Sì, è proprio meraviglioso.
Adesso non sono più costretto a starti solo a seccarmi, e tu non hai bisogno di rovinare i tuoi cari occhi e le tue belle manine.
No, è vero, Thorvald. Ah, che cosa magnifica.
Lo prende a braccetto.
Adesso, Thorvald, ti dico come immagino la nostra vita futura. Subito dopo Natale.
Si sente una scampanellata.
Oh, suonano.
Mette un po' d'ordine nella stanza.
C'è qualcuno. Che noia.
Bada che per le visite non sono in casa.
La cameriera si affaccia alla porta del vestibolo.
Signora, c'è una signora, non so chi sia.
Fatela entrare.
La cameriera ad Elmer.
C'è anche il signore dottore.
È di là nel mio studio?
Sì, signore.
Elmer si ritira nel suo studio. La cameriera introduce la signora Linde. Si è vestita da viaggio. Poi chiude la porta dietro di lei.
Buongiorno, Nora.
Buongiorno.
Non mi riconosci?
Veramente? Non saprei. Ma però, mi pare... Ah, sì, ma come, Christine? Sei proprio tu?
Sì, sono io.
Christine, io che non ti riconoscevo. Ma già, come avrei potuto? Come sei cambiata, Christine?
Lo credo. In 9, 10 lunghi anni.
È tanto tempo che non ci vediamo. Sì, davvero. Ma che felicità questi ultimi 8 anni. Se tu sapessi, e ora sei venuta in città, un viaggio così lungo, in pieno inverno. Sei coraggiosa.
Sono arrivata stamane col battello a vapore.
Per passare qui le feste di Natale, naturalmente. Che bellezza, ci divertiremo. Ma togliti il soprabito, non è mica freddo. L'aiuta. Così, sediamoci qui, vicino alla stufa. No, tu nella poltrona, ed io qui sulla sedia a dondolo. Le afferra le mani. Sì, sì, è il tuo viso di una volta. Solo nel primo momento... Però ti sei fatta un po' più pallida, Christine. Forse sei anche smagrita.
È molto, molto invecchiata, Nora.
Beh, forse un pochino invecchiata. È così poco che non vale la pena di parlarne. Si interrompe all'improvviso e si fa seria. Ma che sbagata. Sono qui che chiacchiero. Cara diletta Christine, mi puoi perdonare?
Che cosa, Nora?
Povera Christine. Ma tu sei rimasta vedova?
Sì, sono già 3 anni.
Dio mio, lo sapevo. L'ho letto nei giornali. Oh, Christine, credimi, tante volte ho voluto scriverti allora, ma ho sempre rimandato. C'è sempre qualche impedimento.
Cara Nora, lo capisco benissimo.
No, Christine, è stato molto brutto da parte mia. Oh, poveretta, quante devi averne passate. E non ti ha lasciato di che vivere?
No.
E niente figli?
Neanche.
Proprio nulla, dunque.
Neppure un rimpianto o una pena di cui nutrirmi.
Nora la guarda incredula. Ma Christine, com'è possibile? La signora sorride dolorosamente e le accarezza i capelli.
Già. Così succede a volte, Nora.
Così interamente sola. Che peso terribile deve essere per te. Io ho 3 bimbi deliziosi. In questo momento non te li posso presentare. Sono fuori con la bambinaia. Ma ora tu mi devi raccontare tutto.
Oh, no. Racconta tu piuttosto.
No, prima tu. Oggi non voglio essere egoista. Oggi voglio pensare soltanto alle cose tue. C'è una notizia che ti voglio dare. Sai già la grande fortuna che ci è toccata in questi giorni?
No. Che cos'è?
Pensa, mio marito è nominato direttore della banca di credito.
Tuo marito? Oh, che fortuna!
Sì, una grande fortuna. Un avvocato non ha mai entrate sicure, soprattutto se vuol trattare esclusivamente affari corretti e puliti. si intende che Thorvald ha sempre voluto così e io gli do pienamente ragione. Ah, credimi, siamo così felici. A Capodanno entrerà in funzione e allora avrà un grosso stipendio e molte percentuali. D'ora in poi possiamo vivere ben diversamente di prima, proprio come ci piacerà. Sapessi, Christine, come mi sento leggera e felice. Sì, è una cosa meravigliosa avere tanto denaro e nessun fastidio, non è vero?
Certo, deve essere bello poter contare sul necessario.
No, non soltanto sul necessario, ma su tanto, tanto denaro.
Nora, Nora, non hai ancora messo giudizio. A scuola eri una gran sciupona.
Sì, Thorvald dice che lo sono ancora,
minacciando col dito.
Ma Nora, Nora, non è così sciocca come voi credete. Non eravamo davvero in condizioni tali che io potessi buttarmi nello spreco. Abbiamo dovuto lavorare entrambi.
Anche tu?
Sì, cosette, lavori, pizzi all'uncinetto, ricami, eccetera. E anche altre cose. Lo sai, no? Che Thorvald lasciò il servizio al ministero quando ci sposammo. Nel suo ramo non c'era speranza di promozione ed era necessario che lì guadagnassi più di prima. Ma il primo anno si strapazzò tremendamente. Come ti puoi immaginare, gli toccava fare del lavoro straordinario e doveva sgobbare dal mattino alla sera. Non poter reggere a lungo e così si ammalò gravemente. I medici dissero che bisognava portarlo in paesi più caldi.
Ah, già. Siete stati più di un anno in Italia.
Sì, credimi, non fu facile combinare quel viaggio. Ivar era appena nato, ma bisognava partire ad ogni costo. Oh, fu un viaggio meraviglioso e salvò la vita di Thorvald. Ma costò un sacco di denaro, Christine.
Me lo immagino.
1200 talli li abbiamo speso. 4800 corone. È una bella somma, no?
Sì, ma in una situazione simile è una gran fortuna poterne disporre.
Ti dirò, ce l'ha data il babbo.
Ah, capisco. Tuo padre morì appunto verso quell'epoca.
Sì, Christine, proprio allora. E pensa, io non potei neppure andare ad assisterlo. Aspettavo di giorno in giorno la nascita del mio piccolo Ivar. E poi dovevo anche curare il povero Thorvald, che stava malissimo. Caro buon papà, non l'ho più veduto, Christine. Ah, è il dolore più grande che mi sia toccato da che mi sono sposata.
Lo so che gli volevi tanto bene. E poi, dunque, siete partiti per l'Italia?
Già, il denaro c'era e i medici insistevano. Un mese dopo partimmo.
E tuo marito ritornò perfettamente guarito?
Sano come un pesce.
Ma il dottore?
Come?
Mi sembra d'aver sentito dire dalla cameriera che il signore è entrato insieme a me. Era un dottore.
Il dottor Rank. Ma non viene da noi in qualità di medico. Il nostro migliore amico. E passa di qui almeno una volta al giorno. No, Thorvald non è stato più malato. Neppure un'ora. E i bambini sono vispi e sani. E io pure. Oddio, oddio, Christine, è così meraviglioso vivere ed essere felici, oh, ma è orribile da parte mia. Parlo sempre dei fatti miei.
Si siede su uno sgabello vicino a Christine e le appoggia le braccia sulle ginocchia.
Non essere in collera con me. E dimmi, è proprio vero che non amavi tuo marito? Ma allora perché l'hai sposato?
Mia madre viveva ancora. Ed era inferma e priva di mezzi. E anche ai miei due fratelli più giovani bisognava provvedere. Non mi son creduta in diritto di rifiutare la sua proposta.
No, no, è giusto. Dunque era ricco allora.
Era piuttosto agiato, credo, ma faceva degli affari poco sicuri, Nora. Quando egli morì fu un crollo. E non rimase nulla.
E allora?
Allora ho dovuto ingegnarmi con una piccola bottega e una scuoletta. E ogni sorta di cose. Gli ultimi 3 anni sono stati per me un unico lungo giorno di lavoro senza riposo. Ora è finito, Nora. La mia povera mamma non ha più bisogno di me, è morta. E i ragazzi neppure. Adesso sono a posto e possono provvedere a se stessi.
Come devi sentirti sollevata?
No, sai, non sento che un vuoto indicibile. Più nessuno a cui consacrare la mia vita.
Spiazza, era quieta.
Per questo non resistevo più in quel cantuccio sperduto. Qui deve essere più facile trovare un'occupazione che assorba, che occupi il pensiero. Se riuscissi a trovare un impiego fisso, qualche lavoro d'ufficio.
Ma che sì, è terribilmente faticoso. E tu hai già un'area così sciupata. Sarebbe molto più indicato per te un soggiorno in un luogo di cura.
Non ho un padre che mi regali il denaro per il viaggio, Nora.
Nora, alzandosi. Non avertela male, Christine.
Non avertela male tu, cara Nora. Questo è il peggio, quando si è nella mia situazione, che l'animo diventa così inasprito. Non c'è più nessuno per cui si debba lavorare e, tuttavia, si ha un bisogno continuo di attività. Si deve pur vivere e così si diventa egoisti. Mentre tu mi narravi il felice mutamento avvenuto nelle vostre condizioni di vita, mi crederai? Non me ne rallegravo tanto per te quanto per me stessa.
Come mai? Già, ti capisco. Vuoi dire che Thorvald potrebbe fare qualcosa per te?
Sì, è questo che pensavo.
Lo farà, Christine. Affidati a me. Preparerò il terreno. Troverò qualcosa di carino che lo disponga bene in tuo favore. Sarei così felice di poterti aiutare.
Com'è bello da parte tua, Nora, di prenderti tanto a cuore la mia causa, tanto più che tu stessa non conosci affatto il peso e i fastidi della vita.
Io? Io non conosco?
Dio mio, per quel po' di lavori d'acqua, tu sei una bambina, Nora.
Nora getta il capo all'indietro e attraversa la stanza. Non dovresti parlare con quel tono di superiorità.
Davvero?
Sei come tutti gli altri. Nessuno mi crede capace di agire seriamente.
Via, via.
Nessuno crede che io mi sia mai misurata con le difficoltà della vita.
Cara Nora, mi hai raccontato ora tutti i tuoi guai.
Ma che? Quelle sono sciocchezze. La cosa più importante, non te l'ho raccontata.
La cosa più importante, che cosa vuoi dire?
Tu mi guardi dall'alto in basso, Christine, ma hai torto. Tu sei fiera di aver lavorato tanto e così a lungo per tua madre.
Io non guardo nessuno dall'alto in basso, ma è verissimo che sono felice e orgogliosa di aver potuto rendere quasi sereni gli ultimi giorni di mia madre.
E sei anche orgogliosa di quanto hai fatto per i tuoi fratelli?
Credo di averne il diritto.
Lo credo anch'io. Ma ora ti dirò una cosa, Christine. Anch'io ho le mie ragioni di essere orgogliosa e felice.
Non ne dubito. Ma che cosa intendi dire?
Parla piano. Pensa, se Thorvald ci sentisse, non vorrei per tutto l'oro del mondo. Nessuno deve saperlo, Christine. Nessuno all'infuori di te.
Ma che cos'è dunque?
Vieni qui. L'attira accanto a sé sul sofà. Dunque, anch'io ho un motivo di essere orgogliosa e felice. Sono stata io a salvare la vita a Thorvald.
Salvare? Ma come? Salvare?
T'ho ben detto del viaggio in Italia. Se Thorvald non avesse potuto andare nel sud, ci avrebbe rimesso la vita.
Sì. Ma tuo padre vi ha fornito i mezzi necessari.
Già, così credono Thorvald e tutti gli altri. Ma invece...
Invece?
Papà non ci ha dato neanche un soldo. Io ho messo insieme il denaro.
Tu? Una somma così grossa?
1200 talleri, 4800 corone. Dunque, che ne dici?
Ma Nora, com'è stato possibile? Le hai vinte alla lotteria?
Alla lotteria? Il merito sarebbe stato.
Ma dunque, dove le hai prese? Certo, non hai potuto fartele prestare.
Davvero? E perché no?
No, una donna sposata non può contrarre prestiti senza il consenso del marito.
Nora getta il capo all'indietro. Già, ma da quando si tratta di una donna che ha qualche esperienza di affari, una donna che sa manovrare con giudizio, allora...
Nora, io non capisco una sillaba.
Non ce n'è bisogno. Non è punto detto che abbia preso quel denaro in prestito. Posso essermelo procurato in qualche altro modo. Si adagia all'indietro sul sofà. Posso averlo avuto da un ammiratore. Una donna passibilmente graziosa, come sono io.
Sei una pazzerella.
Scommetto che sei terribilmente incuriosita. Sì.
Ascolta, cara Nora. Non avrai poi commesso qualche imprudenza?
Nora, raddrizzandosi. Sarebbe un'imprudenza salvare la vita al proprio marito?
Io direi che è stata un'imprudenza non metterlo al corrente.
Ma guai se lui l'avesse saputo. Signore Dio, ma non lo capisci? Lui non doveva neppure supporre la gravità del suo stato. Erano venuti da me i medici a dire che la sua vita era in pericolo e che solo un soggiorno nel sud poteva salvarlo. Credi che da principio io non abbia tentato altri mezzi? Gli dissi quanto mi sarebbe piaciuto fare un viaggetto all'estero, come le altre giovani spose. Pianzi e lo implorai, lo pregai di tener conto del mio stato, di essere buono e di cedere. E poi insinuai che poteva ben contrarre un prestito. Ma allora si adirò quasi, Cristina. Disse che ero senza giudizio e che come marito aveva il dovere di non arrendersi ai miei grilli e capricci. Sì, disse così, mi pare. Va bene, pensai tra me. In un modo o nell'altro ti salveremo. E allora trovai quella via d'uscita.
E tuo marito non ha mai saputo da tuo padre che il denaro non veniva da lui?
No, mai. Papà morì proprio in quei giorni. Io avevo pensato di confidarmi a lui, pregandolo di mantenere il segreto, ma poiché era così malato, purtroppo non fu più necessario.
E più tardi, non ti sei mai confessata a tuo marito?
No, per carità, cosa ti viene in mente? Lui che in queste cose è così severo e per di più sarebbe una tale umiliazione per Thorvald col suo orgoglio maschile, aver coscienza di dovermi qualcosa. Sposterebbe completamente i nostri rapporti. La nostra dolce, felice intimità non sarebbe più la stessa.
Non glielo dirai mai?
Nora pensosa, con un mezzo sorriso. Oh sì, forse un giorno, tra molti, molti anni, quando non sarò più bella come ora. Non ridere, voglio dire, quando Thorvald non sarà più tanto innamorato di me. Quando non godrà più a vedermi danzare, travestirmi, recitare per lui. Allora forse sarà bene aver qualcosa in serbo. Interrompendosi. Ah, sciocchezze, sciocchezze. Quel giorno non verrà mai. Ebbene, te ne dici del mio grande segreto, Christine. Anch'io sono buona a qualcosa, no? Ma ti confesso che quella faccenda mi ha dato molte preoccupazioni. Non mi è stato sempre facile adempiere in tempo ai miei impegni. Perché devi sapere che nel mondo degli affari c'è una cosa che si chiama rata trimestrale e un'altra che si chiama estinzione del debito. Ed è tremendamente difficile mettere insieme questi denari. Ho dovuto risparmiare da tutte le parti, fare un'economia fino all'osso, capisci? Sulle spese di casa non potevo mettere da parte quasi nulla e non potevo neanche risparmiare i bambini. Non mi sembrava giusto destinare ad altro le somme destinate a loro. piccoli, gli cari.
E allora hai dovuto economizzare sulle tue spese personali, mia povera Nora?
Naturalmente, del resto toccava a me. Ogni volta che Thorvald mi dava denaro per il mio vestiario, io non ne spendevo che la metà. Compravo soltanto roba modesta a buon mercato. Per fortuna qualunque cosa mi sta bene e Thorvald non si è mai accorto di nulla. Ma certe volte è stato un gran sacrificio, sai, Cristina, perché è così delizioso essere vestiti bene. Non ti pare?
Sì, certo.
Già. E poi avevo anche altre entrate. L'inverno scorso ebbi la fortuna di trovare un gran lavoro di copisteria. Mi chiudevo in camera e scrivevo fino a notte avanzata. A volte ero stanca, così stanca. Però era molto divertente lavorare così e guadagnare denaro. Mi pareva quasi di essere un uomo.
E quanto hai già potuto restituire in questo modo?
Ma non saprei dirtelo esattamente. Vedi, è molto difficile orizzontarsi in questo genere di affari. So soltanto che ho pagato tutto quello che ho potuto raccimolare. Certe volte non sapevo proprio dove battere il capo. Allora mi figuravo che un vecchio signore ricco si innamorasse di me.
Come? Che vecchio signore ricco?
Ma che fantasia! E che morisse e all'apertura del suo testamento si trovasse scritto a grandi caratteri: tutto quel che posseggo deve essere immediatamente versato in contanti alla signora Nora Elmer.
Ma, cara Nora, chi era questo vecchio signore?
Dio mio, non capisci? Il vecchio signore non è mai esistito, me lo immaginavo io, quando non trovavo modo di procurarmi il denaro. Ma ormai non importa più nulla, quel vecchio noioso può restare dov'è. Me ne infischio di lui e del suo testamento, perché adesso non ho più fastidi. Si alza di scatto. Dio, Dio, Cristina, è una sensazione divina, essere libera da ogni cruccio, libera. Libera del tutto, poter giocare e fare il chiasso con i bambini, aggiustarsi la propria casetta intima e carina come piace a Thorvald. E pensa, fra poco ritorna la primavera con i bei cieli azzurri. Forse potremmo fare un viaggetto. Ma chissà, magari rivedere il mare. Sì, sì. Com'è splendido vivere ed essere felici.
Si ode squillare il campanello nel vestibolo. La signora si alza.
Suonano, è meglio che io vada.
Ma no, rimani. Non è certo una visita per me. Forse è qualcuno che va da Thorvald.
La cameriera dalla porta.
Scusi, signora. C'è un signore che cerca del signor avvocato.
Del signor direttore, vuoi dire?
Sì, del signor direttore, ma non sapevo se... perché di là c'è il signor dottore.
E chi è questo signore?
Krogstad, sulla soglia dell'anticamera.
Sono io, signora.
La signora Linde sussulta e si volta verso la finestra. Nora gli va incontro d'un passo, ansiosa, con voce soffocata.
Lei? Che vuol dire? Di che cosa intende parlare a mio marito?
Di affari di banca, per così dire. Ho un piccolo impiego alla banca di credito e ho sentito dire che suo marito è stato nominato nostro capo.
Allora è soltanto...
un semplice colloquio d'affari, signora, nient'altro che questo.
Allora si accomodi di là, nello studio.
Lo saluta con indifferenza, richiudendo la porta dell'anticamera. Poi va verso la stufa e attizza il fuoco.
Nora... chi era quell'uomo?
Un certo Krogstad.
Dunque, era proprio lui.
Lo conosci?
Lo conoscevo anni fa. È stato per un certo tempo sostituto dell'avvocato lassù da noi.
Già, è vero.
Com'è cambiato?
Credo che abbia fatto un pessimo matrimonio.
Ma ora è vedovo.
Con molti figli. Ecco, ora è ben acceso.
Chiude lo sportello della stufa e sposta un poco la sedia ad ondolo.
Dicono che s'occupi di affari d'ogni genere.
Ah sì, può essere. Non saprei davvero. Ma non parliamo più d'affari, è così noioso.
Il dottor Rank esce dalla stanza di Emmer. Il dottore ancora sulla porta.
No, no, caro amico, non voglio disturbare. Preferisco andare un po' da tua moglie.
Chiude la porta dietro di sé e vede la signora Linde.
Oh, chiedo scusa. A quanto pare disturbo anche qui?
Niente affatto. Il dottor Rank, la signora Linde.
Ah, un nome che si ode spesso in questa casa. Se non sbaglio, le sono passato accanto poco fa per le scale.
Sì, io salgo le scale molto adagio, mi affatica.
Ah, qualche piccolo disturbo?
Stanchezza, piuttosto.
Un altro? Allora è venuto in città per riposarsi andando di festa in festa,
Sono venuta a cercare lavoro.
Le pare un rimedio efficace contro la stanchezza?
Bisogna vivere, dottore.
Già, è opinione molto diffusa che vivere sia necessario.
Via, dottore, anche a lei piace vivere.
Certamente, ma ridotto come sono, desidero tuttavia soffrire il più a lungo possibile. Ai miei clienti capita lo stesso. E i malati di infermità morali non fanno eccezione. In questo momento c'è appunto di là da Emmer uno di questi malati morali.
Ah, e chi parla?
Oh, di un certo avvocato Crostad. Lei non lo conosce? Quello è guasto fine al midollo, mia cara signora. Ma anche lui ha cominciato a parlare come di una cosa importantissima, della necessità di vivere.
Ah, sì. E che cosa aveva da dire a Thorvald?
Non lo so davvero. Ho solo sentito che si trattava della banca.
Non sapevo che Krog, che quel signor Costad avesse qualcosa a che fare con la banca.
Sì, ha un qualche impiego da dentro.
Il dottore è la signora Linde.
Non so se anche dalle sue parti vi è gente che si dà un grande affare a scovare ogni specie di individui moralmente marci. Tengono poi in osservazione gli esemplari così scoperti e procurano loro degli ottimi posti. I sani devono accontentarsi di stare a guardare.
Va bene, ma in fondo sono proprio gli infermi che hanno maggior diritto di essere tutelati.
Il dottore alza le spalle.
Benone! Questo appunto la teoria che fa della società umana un ospedale.
Nora, che era rimasta assorta nei suoi pensieri, dà una risata e batte le mani.
Che cosa c'è da ridere? Che ne sa lei della società?
La società? Che cosa vuole che me ne importi? Rido di tutt'altro. Una cosa straordinariamente buffa. Dica un po', dottore, tutti gli impiegati della banca di credito dipenderanno da Thorvald?
Questo che le pare straordinariamente buffo?
Non ci badi, non ci badi.
Passeggia su e giù per la stanza.
Oh, l'idea che Thorvald debba avere autorità su tanta gente è proprio straordinariamente comica.
Estrae dalla tasca il cartoccio.
Dottore, vuole un dolcino?
Oh, guarda, amaretti. Credevo che qui fossero merce di contrabbando.
Infatti, ma questi me li ha regalati Cristina.
Come? Io?
Via, via, non ti spaventare. Non potevi mica sapere che Thorvald me li ha proibiti. perché vedi, ha paura che mi guastino i denti. Ma infine, per una volta, non è vero, dottore? O qua.
Gli mette in bocca un dolce.
E anche tu, Cristina, e uno anche a me. Ciro piccino, al massimo due.
Riprende a passeggiare.
Sì, adesso sono proprio immensamente felice. Non c'è che una cosa al mondo di cui avrei ancora una voglia matta.
E cosa sarebbe?
Mi piacerebbe tanto poter dire una cosa e che anche Torvald sentisse.
E perché non la dice?
No, non posso, è troppo brutta.
Brutta?
Già, allora è meglio astenersi. Ma a noi però potrebbe... Via, cos'è che vorrebbe dire davanti a Torvald?
Ho una voglia matta di gridare, porca miseria!
Che passarella!
Oh, Nora!
Lo dica! È qui che viene!
Nora nasconde i dolci. Emmer, col soprabito sul braccio e il cappello in mano, esce dalla sua stanza. Nora gli va incontro.
Oh, caro Torvald, l'hai mandato a spasso?
Sì, se n'è andato.
Lascia che ti presenti. Questa è Christine, è arrivata oggi.
Christine? Scusi, ma non so.
Signora Linde, caro Torvald, la signora Christine Linde.
Ah, ecco, probabilmente è un'amica di giovedì di mia moglie.
Sì, ci conosciamo da molto tempo.
E pensa, ha fatto un lungo viaggio apposta per parlarti.
Come?
Non è proprio così.
Ecco, Christine è abilissima nei lavori d'ufficio e le piacerebbe tanto essere sotto la direzione di un uomo capace a imparare ancora di più di quel che sa.
Ottima idea, signora Linde.
E quando ha saputo che ti hanno nominato direttore di banca, l'ha annunciato il telegrafo, è partita in gran fretta e... Non è vero, Torvald, che puoi fare qualcosa per Christine?
Non è impossibile. Lei è vedova, suppongo.
Sì.
Esperta in lavoro d'ufficio?
Abbastanza.
Allora, in tal caso, è assai probabile che riesca a procurarle un impiego.
Vedi? Vedi?
È proprio arrivata in quel punto, signora.
Come ringraziarla?
No, non ce n'è bisogno.
Indossa il soprabito.
Però ci però mi dovrà scusare.
Aspetta, vengo anch'io.
Va a prendere la pelliccia in anticamera e la scalda davanti alla stufa.
Non restar via tanto tempo, caro Torvald.
Solo un'oretta, non di più.
Te ne vai anche tu, Christine?
La signora infilandosi il mantello.
Eh sì, bisogna che io vada a cercarmi una camera.
Allora possiamo fare la strada assieme.
Nora, aiutandola.
Che rabbia. Abitare così allo stretto, non poter offrire l'ospitalità.
Ma per carità, addio cara Nora e grazie di tutto.
Arrivederci. Ti aspetto stasera, si intende. E anche lei, dottore? Come? Se non si sente troppo male? Si sentirà benissimo, si imbacucchi bene intanto.
Escono nell'ingresso parlando tutti insieme. Si odono dalla scala voci infantili.
Eccoli, eccoli!
Corre ad aprire. Entra Anne-Marie coi bambini.
Dentro, dentro!
Si piega a baciarli.
I miei piccoli, i miei tesori. Guardali, Christine, non sono deliziosi.
Non state a chiacchierare nella corrente.
Venga, signora Linde, qui è impossibile resistere per chi non è madre.
Rank, Elmer e la signora Linde scendono la scala. La bambinaia entra nella stanza coi bambini. Rientra anche Nora, chiudendo la porta che dà nell'ingresso.
Come siete freschi e allegri! E che guance rosse! Sembrano mele e rose.
Durante la battuta i bambini le parlano tutti insieme.
Vi siete divertiti? Che gioia! Oh, hai portato in slitta Annie e Bob! Ma pensa... Sì, sei uno metto in gamba, Ivar. Oh, dammelo un momento, Anne-Marie, la mia bamboletta piccola, cara.
Prende la più piccola dalle braccia della bambinaia e balla con lei.
Sì, sì, ora mamma balla anche con Bob. Come? Avete fatto le palle di neve? Oh, avrei voluto esserci anch'io. Lascia, li spoglio io, Anne-Marie. No, lascia, mi piace tanto. Ma nella stanza dei bambini, intanto. Sembra un ghiacciolo. Sulla stufa c'è il tuo caffè caldo.
La bambinaia entra nella stanza a sinistra. Nora toglie ai bambini i cappelli e i soprabiti, gettando tutto qua e là. Intanto, li fa parlare tutti insieme.
Davvero? Un grosso cane vi è corso dietro. Ma non vi ha morsicati, vero? No, i cani non morsicano bimbi così piccoli e carini. Ivar, non guardare nei pacchetti. Che cos'è? Oh, se sapeste. Ma no, no, c'è una brutta cosa dentro. Come? Volete giocare? E a che gioco? A rimpiattino? Sì, giochiamo a rimpiattino. Bob si nasconderà per primo. Io? Ma sì, allora mi nasconderò io.
Nora e i bambini si mettono a giocare con risate e trilli di gioia nella stanza e nell'ambiente attiguo a destra. Infine Nora si nasconde sotto la tavola. I bambini entrano a precipizio, la cercano ma non riescono a trovarla. Poi sentono il suo riso soffocato, corrono al tavolo, alzano il tappeto e la vedono. Esplosione di gioia. Nora striscia fuori i carponi come per spaventarli. Nuovi trilli di gioia. Intanto qualcuno ha bussato alla porta. Nessuno se n'è accorto. Ora l'uscio si schiude e appare Krogstad. Egli attende un poco. Il gioco continua.
Scusi, signora Elmer.
Ah, che cosa vuole?
Mi scusi, la porta d'ingresso era appena accostata. Qualcuno deve aver dimenticato di chiuderla.
Nora alzandosi.
Mio marito non è in casa, signor Krogstad.
Lo so.
Allora, che cosa desidera?
Dirgli una parola.
A me? Andate di là, Anne-Marie. Come? No, quel signore non vuole far del male alla mamma. Quando sarà andato via, giocheremo di nuovo.
Conduce i bambini nella stanza a sinistra e chiude la porta. Poi, inquieta e agitata.
Con me volevate parlare?
Sì.
Oggi? Ma non è ancora il primo del mese.
No, oggi è la vigilia di Natale. Dipenderà da lei stessa passare un Natale bello o brutto.
Ma che cosa vuole, insomma? Oggi non posso assolutamente...
Non occorre parlare di questo per ora. Si tratta di un'altra cosa. Poco fa mi trovavo nel ristorante Olsen e ho visto passare suo marito.
Già.
Con una signora.
E poi?
Permette una domanda. Quella signora non era una certa signora Linde?
Sì.
È arrivata da poco in città?
Sì, oggi.
È una sua buona amica, vero?
Sì, ma non capisco.
Anch'io la conoscevo una volta.
Lo so.
Ah, sì? Lei è dunque informata. Me l'ho immaginato. Posso chiederle allora in poche parole? La signora Linde l'ha assunta alla banca?
Signor Krogstad, come si permette di interrogarmi? Lei, un subordinato di mio marito. Ad ogni modo, per questa volta le risponderò. Sì, la signora Linde verrà assunta. E io stessa ho perorato la sua causa, signor Krogstad. Ora lo sa.
Sicché le mie supposizioni erano esatte.
Nora passeggia su e giù per la stanza.
Mio Dio, avrò anch'io voce in capitolo. Perché sono una donna, non è poi detto che... Quando si occupa una posizione subalterna, signor Krogstad, ci si dovrebbe guardar bene dal pigliar di punta una persona che...
Che esercita un certo influsso?
Precisamente.
Signora Elmer, vuole avere la bontà di esercitare il suo influsso in mio favore?
Come? Che cosa intende dire?
Vuole avere la bontà di fare in modo che io conservi la mia posizione subalterna alla banca?
Ma che cosa vuol dire? Chi mai vuol toglierle il suo posto?
Oh, con me non ha bisogno di fare l'ingenua. Capisco benissimo che la sua amica non gradisse esporsi a un incontro con me. E adesso capisco anche a chi devo ringraziare se mi cacciano via.
Ma le assicuro...
Sì, tagliamo corto. Siamo ancora in tempo. E le consiglio di usare il suo ascendente per impedirlo.
Ma signor Krogstad, io non ho nessun ascendente.
No? Mi pareva di aver udito poco fa da lei stessa.
Non era quello che intendevo dire. Io, come può credere che io abbia un simile potere su mio marito?
Conosco suo marito da quando eravamo studenti insieme e non lo ritengo più saldo degli altri mariti in genere.
Se parla di mio marito in quel tono sprezzante, la metto alla porta.
Lei è coraggiosa, signora.
Non ho più paura di lei. Dopo Capodanno mi sarò tolta da questo impiccio.
Ascolti, signora, se è necessario, sosterrò una lotta disperata per conservare il mio piccolo impiego alla banca.
Non lo vedo.
Non soltanto per lo stipendio, anzi, è quello che meno mi interessa. Si tratta di altro. Ebbene, tanto vale dirlo. Senta, ecco come stanno le cose. Lei saprà probabilmente, come tutti sanno, che parecchi anni fa io ho commesso un'imprudenza.
Credo di averne sentito parlare.
La cosa fu portata davanti ai tribunali, ma da quel giorno in poi tutte le strade mi furono chiuse. Allora mi diedi a quel genere di commerci che ella ben conosce. Qualcosa dovevo pur fare, se non altro posso dire di non essere stato dei peggiori. Ma ora basta, i miei figli crescono, per amor loro devo tentare di riconquistarmi per quanto è possibile il rispetto del pubblico. L'impiego alla banca è stato, per così dire, il primo gradino. E ora suo marito vuol darmi un calcio e ributtarmi nel fango.
Ma in nome di Dio, signor Crockstad, io non ho assolutamente il potere di venirle in aiuto.
Perché non ci mette la buona volontà che occorre, ma io ho il mezzo per costringerla.
Non vorrà mica dire a mio marito che io le debbo del denaro.
E se glielo dicessi?
Sarebbe un'infamia. Questo segreto, che è la mia gioia e il mio orgoglio, egli dovrebbe apprenderlo in un modo tanto volgare. Apprenderlo da lei mi metterebbe in un impiccio tremendo.
Impiccio soltanto?
Ma faccia pure. Lei stesso ne avrà il danno più grave. Mio marito vedrà che specie di individuo è lei. E allora sì che il suo posto lo perderà di certo.
Le ho chiesto se teme soltanto una burrasca domestica.
Quando mio marito saprà, pagherà subito la somma restante e allora non avremo più nulla a che fare con lei.
Crockstad sta vicino ad un passo.
Senta, signor Elmer, o lei ha una pessima memoria o non sa lontanamente che cosa siano gli affari. Bisognerà che le spieghi meglio come stanno le cose.
Ma come?
Quando suo marito si ammalò, lei venne a chiedermi in prestito 1200 talleri.
Non sapevo a chi altri rivolgermi.
Promisi di procurarle quella somma.
E me la procurò, infatti.
Promisi di procurarle quella somma a certe condizioni. Lei era allora così preoccupata della malattia di suo marito e così impaziente di trovare il denaro per il viaggio che probabilmente non prestò attenzione ai particolari. Perciò è opportuno che io glieli richiami alla mente. Dunque, io le promisi di prestarmi il denaro contro una ricevuta che compilai io stesso.
Sì, e che io firmai.
Bene, ma in calce aggiunsi due righe in cui suo padre si rendeva garante del debito ed egli avrebbe dovuto firmarle.
Avrebbe dovuto? Ma si è firmato.
Io avevo lasciato la data in bianco, cioè suo padre doveva segnare lui stesso la data della firma. Se ne ricorda, signora?
Sì, mi pare.
Quindi le consegnai la ricevuta, affinché la inviasse per posta a suo padre. Non fu così?
Sì.
E naturalmente lei lo fece subito, perché 5-6 giorni dopo mi restituì la ricevuta con la firma. E allora la somma le fu versata.
Ma sì, e non ho sempre pagato regolarmente?
Abbastanza. Ma per tornare a quello che dicevo prima, immagino che sia stato un periodo molto penoso per lei, signora.
Sì, infatti.
Suo padre era anch'egli gravemente ammalato, non è vero?
Era in fin di vita.
E morì poco tempo dopo?
Sì.
Miglia, signora Elmer. Ricorda per caso in che giorno morì? La data, voglio dire.
Papà è morto il 29 settembre.
esatto, mi sono informato. Ed è per questo che non so proprio spiegarmi.
Tira fuori di tasca una carta.
Un fatto curioso.
Quale? Non saprei.
Il fatto che suo padre, signora, abbia firmato la ricevuta 3 giorni dopo la sua morte.
Come? Non capisco.
Egli morì il 29 settembre. Ora guardi qui. La firma porta la data del 2 ottobre. Non è strano, signora?
Nora tace.
Me lo può spiegare?
Nora seguita a tacere.
Curioso è anche il fatto che le parole 2 ottobre e l'anno non siano di mano di suo padre, ma di un'altra mano che mi par di conoscere. Beh, questo si spiega. Suo padre può aver dimenticato di datare la sua firma e qualcun altro avrà aggiunto la data a caso prima di essere informato del decesso. In questo non ci sarebbe niente di male. Ma è la firma che ci interessa. E quella è autentica, non è vero, signora Elmer? Suo padre ha ben apposto questa firma di suo pugno?
Nora, dopo una breve pausa, getta indietro il capo e lo guarda con aria di sfida.
No, non è così. La firma del babbo l'ho fatta io.
Ehi, signora, sai che questa è una confessione pericolosa?
Perché? Tra poco lei riavrà il suo denaro.
Permetta una domanda. Perché non ha mandato quella carta a suo padre?
Non era possibile. Papà era ammalato. Se gli avessi chiesto la firma, avrei dovuto dirgli per quale ragione mi occorreva il denaro. Ma ammalato com'era, non potevo confessargli che la vita di mio marito era in pericolo. Era impossibile.
Allora sarebbe stato meglio per lei rinunziare al viaggio in Italia?
No, anche questo era impossibile. Quel viaggio doveva salvare la vita a mio marito. A quello non potevo rinunziare.
Ma non ha pensato che commetteva una frode verso di me?
Ma questo per me non contava. Che me ne importava di lei? Non la potevo soffrire perché era così spietato e faceva tante difficoltà, pur conoscendo le condizioni di mio marito.
Signora Elmer, lei evidentemente non ha la percezione esatta di quel che ha commesso, ma posso assicurarle che l'indelicatezza di cui io mi macchiai e che distrusse la mia posizione sociale non fu nulla di peggio, nulla di più grave.
Lei vorrebbe farmi credere di aver commesso un atto di coraggio per salvare la vita a sua moglie?
La legge non si preoccupa dei motivi.
Allora è una legge cattiva.
Buona o cattiva che sia, se io presento questa carta alla giustizia, lei sarà giudicata secondo quella legge.
Non le credo affatto. Una figlia non avrebbe il diritto di risparmiare un dolore al vecchio padre morente. Una moglie non dovrebbe avere il diritto di salvare la vita di suo marito. Ma io non conosco bene le leggi, ma sono sicura che in qualche parte deve star scritto che tutto ciò è permesso. E lei non lo sa, lei che è un avvocato? Deve essere un giurista da strapazzo, signor Krogstad.
Può essere, ma di affari come quelli che abbiamo concluso insieme, ammetterà che me ne intendo abbastanza. Ora faccia quel che crede. Però le dico una cosa. Se sarò scacciato per la seconda volta, lei mi terrà compagnia.
Saluta ed esce attraverso l'anticamera. Nora rimane qualche tempo sopra pensiero, poi si scuote.
Ma chi? Ha voluto mettermi paura. Non sono poi tanto sciocca.
Comincia a raccogliere i soprabiti dei bambini, ma si arresta quasi subito.
Ma no, è impossibile. Io l'ho fatto per amore.
I bambini si affacciano alla porta di sinistra.
Mamma, il signore è andato via adesso.
Sì, lo so, ma non parlatene a nessuno, signore. Avete capito? Nemmeno a papà.
No, mamma. Giochi di nuovo con noi?
No, no, ora no.
Ma mammina, l'avevi promesso.
Sì, ma ora non posso. Tornate di là, ho molto da fare. Su, via, da cari e buoni piccini.
Li fai rientrare dolcemente nella loro stanza, chiude la porta e va a sedersi sul sofà. Prende un ricamo e da qualche punto. Ma presto si interrompe.
No!
butta là il ricamo, va alla porta dell'ingresso e chiama.
Elen, porta qui l'abete!
Va al tavolino di sinistra, apre il cassetto, s'arresta di nuovo.
No, no, non può essere.
La cameriera con l'albero.
Dove lo metto, signora?
Là, in mezzo alla stanza.
Desidera altro?
No, grazie, ho tutto quel che mi occorre.
La cameriera ha posato l'abete e si ritira. Nora comincia ad adornare l'albero.
Qui le candeline e qui i fiori. Quell'orribile uomo. Storie, storie. Tutto va bene. L'albero di Natale riuscirà bellissimo. Farò tutto quel che ti piace, Thorvald. Danzerò per te. Canterò.
Elmer entra dal vestibolo con un fascio di carte sotto il braccio.
Ah, sei tornato?
Sì, c'è stato qualcuno?
Qui? No.
Strano. Ho visto Krogstad uscire dalla casa.
Sì? Ah, già, è vero. Krogstad è stato qui un momento.
Nora, lo leggo in viso, è venuto a pregarti di intercedere per lui.
Sì.
E ha chiesto che tu lo facessi come per moto spontaneo, che mi tacessi la sua venuta. Non è così?
Sì, Thorvald, ma...
Nora, hai potuto consentire ascoltare un simile individuo e fargli delle promesse e per giunta dirmi una bugia.
Una bugia?
Non mi hai detto che non era venuto nessuno?
La minaccia col dito.
Il mio uccellino non farà mai più una cosa simile. Una lodoletta deve avere il beccuccio pulito per cinghiottare. Niente note false.
Le cinge la vita.
Non è vero? Sì, lo sapevo.
La lascia andare.
E ora non parliamo di più.
Siede davanti alla stufa.
Ah, come si sta bene qui a caldo.
Sfoglia le sue carte. Nora, affaccendata intorno all'albero, dopo una breve pausa.
Thorvald?
Sì?
Sono così immensamente felice di andare al ballo in costume in casa a Stenborg.
E io sono immensamente curioso di vedere che sorpresa mi prepari.
Ah, ma che rabbia!
Perché?
Non mi viene in mente nessuna idea per il costume. Sono tutti così banali, non dicono niente.
Loretta ha fatto questa scoperta?
Nora, dietro la sua seggiola, con le braccia sulla spalliera.
Hai molto da fare, Thorvald? E che cosa sono quelle carte?
Affari di banca.
Di già!
Mi sono fatto dare dalla direzione di uscente i pieni poteri per operare i mutamenti necessari nel personale e nel piano degli affari. La settimana di Natale sarà dedicata a questo lavoro. Voglio che a capodanno sia tutto sia pronto.
Per questo dunque il povero Krogstad.
Eh?
Nora, sempre appoggiata alla spalliera, gli passa dolcemente la mano fra i capelli.
Se tu non fossi tanto occupato, ti chiederei un gran favore, Thorvald.
Sentiamo, cosa sarebbe?
Nessuno ha buon gusto come te. Io vorrei essere proprio carina al ballo in costume. Thorvald, non potresti aiutarmi e decidere come mi devo mascherare e come deve essere fatto il mio vestito?
Ah, la piccola bucciuta si dà per finta e invoca soccorso?
Sì, Thorvald, senza il tuo aiuto non concludo nulla.
Va bene, ci penserò. Qualcosa troveremo.
Ah, quanto sei caro.
Torna all'albero di Natale, un silenzio.
Come spiccano bene questi fiori rossi. Dimmi, è proprio tanto grave quel che ha fatto quel Krogstad?
Ha falsificato delle firme. Mi fai un concetto di quello che vuol dire?
Ma forse l'avrà fatto per bisogno.
Sì, oppure, come tanti altri, per leggerezza. Io non sono così spietato da condannare inesorabilmente un uomo per un fatto isolato.
No, vero, Thorvald.
Molti colpevoli possono risollevarsi moralmente se riconoscono con sincerità il loro errore e si sottomettono al castigo.
Castigo?
Ma Krogstad non ha scelto quella vita. Con cavilli e intrighi è riuscito a cavarsela ed è proprio questo che l'ha moralmente rovinato.
Credi proprio che...
Rifletti un po'. un simile individuo, conscio della sua colpa, è costretto a mentire, fingere e simulare con tutti. Deve portare una maschera anche davanti ai più intimi, persino davanti a sua moglie e ai suoi figli. Davanti ai figli, Nora. Questa è la cosa più mostruosa.
Perché?
Perché quell'atmosfera di menzogna porta nella vita di famiglia germi di infezione e di malattia. Ogni boccata d'aria che i bambini respirano in quella casa è satura dei microbi di qualche cattivazione.
Nora, più vicina dietro di lui.
Ne sei certo?
Tesoro mio, nella mia professione l'ho osservato più volte. Quasi tutti gli individui precocemente corrotti hanno avuto una madre bugiarda.
Perché proprio la madre?
Quasi sempre si tratta di eredità materna, ma naturalmente anche il padre può trasmettere tali istinti. Non v'è avvocato che lo vuole, e tutto questo, tuttavia questo Prostad per anni interi ha avuto agio di avvelenare i suoi figli con la menzogna e l'ipocrisia. Perciò io lo considero moralmente corrotto.
Le tende le mani.
E dunque la mia piccola Nora deve promettermi di non prendere le sue parti. D'accordo? Via via, che c'è? Dammi la mano. Così, dunque, siamo intesi. Ti assicuro che mi sarebbe impossibile lavorare con lui. Provo letteralmente un malessere fisico accanto a persone di quel genere.
Nora, ritira la mano e va dall'altra parte dell'albero.
Ah, come fa caldo qui, e io ho ancora tanto da fare.
Emmer si alza e raccoglie le sue carte.
Sì, anch'io devo ancora sfogliare queste carte prima di tavola. Bisogna che pensi anche al tuo costume. Forse avrò pronto qualcosa da appendere all'albero di Natale, avvolto in carta d'argento.
Pone la mano sul capo di Nora.
Mia cara piccola passeggiata.
Va nel suo studio e chiude l'uscio dietro di sé. Nora, piano, dopo un breve silenzio.
Ma che non può essere, è impossibile, deve essere impossibile.
La bambinaia alla porta di sinistra.
I bambini insistono tanto per venire qua dalla mamma.
No, 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 non lasciarli venire da me, resta tu con loro, Anne-Marie.
Certo, certo, signora.
Chiude la porta. Nora, pallida di sgomento.
Io rovinare i miei bimbi, avvelenare la nostra casa.
Breve pausa. Ella rialza il capo.
Non è vero. Non è vero, mai, mai, per tutta l'eternità. Ciò non è vero.
Fatto secondo. La stessa scena. Nell'angolo accanto al pianoforte sta l'albero di Natale, spoglio, scarmigliato e con le candele consunte. Il cappello e il mantello di Nora sono gettati sul sofà. Nora è sola nella stanza. Passeggia irrequieta in su e in giù. Alla fine si ferma presso il divano e prende il suo mantello. Nora, lasciando ricadere il mantello.
C'è qualcuno?
Va alla porta. Ascolta.
No, nessuno. Naturale. Non può venire nessuno. Il giorno di Natale. E neanche domani.
Ma forse. Apre la porta e guarda fuori.
No, non c'è niente nella cassetta delle lettere. È vuota.
Si aggira per la camera.
Sono pazza. Non è possibile che egli faccia sul serio. Una cosa simile non può accadere. È impossibile. Ho tre bambini.
La bambinaia entra dalla sinistra con uno scatolone.
Finalmente ho trovato la scatola col costume.
Ah, ok, va bene. Mettila sul tavolo.
La bambinaia obbedisce.
Però il costume è molto in disordine.
Ah, potessi farlo in 100.000 pezzi.
Per carità, lo si può aggiustare benissimo. Basta un po' di pazienza.
Sì, Vado a chiedere alla signora Linde di aiutarmi ad accomodarlo.
Vuole uscire di nuovo? Con questo tempaccio? Si prenderà un raffreddore, signora. Si ammalerà.
Oh, non sarebbe il peggio. Che cosa fanno i bambini?
Giocano coi loro regali di Natale. Poveri piccoli, ma...
Chiedono spesso di me?
Certo. Sono così avvezzi a stare con la mamma.
Sì, Anne-Marie. Ma d'ora in poi non potrò più stare tanto con loro.
Beh, i bambini si abituano a tutto.
Lo credi? Credi che dimenticherebbero la loro mamma se io me ne andassi per sempre?
Per l'amor del cielo, andar via per sempre.
Senti, Anne-Marie, dimmi, ci ho pensato tante volte. Come hai potuto avere il coraggio di affidare la tua bambina a estranei?
Ma non potevo far diverso per diventare la balia della piccola Nora.
Sì, ma che tu ti sia decisa a questo.
Quando mi si offriva un posto così buono? Per una povera ragazza che aveva avuto una disgrazia c'era già da essere contenti. Quel vigliacco non ha voluto far niente per me.
Ma certo, tua figlia ti avrà dimenticata.
Oh, no, no, non mi ha dimenticata. Mi ha scritto quando ha fatto la prima comunione e anche quando si è maritata.
Nora abbracciandola.
La mia vecchia Anne-Marie, sei stata una così buona mammina per me quando ero piccina.
La povera Noretta non aveva altra mamma che me.
E se i miei bambini restassero senza mamma, son sicura che tu... Ah, ma che idee!
Nora apre la scatola di cartone.
Va da loro. Io devo... Ah, vedrai come sarò bella domani.
Sì, al ballo non ce ne sarà certo nessuna bella come la signora Nora.
La bambinaia esce dalla sinistra. Nora comincia ad aprire la scatola, ma tosto respinge il tutto lontano da sé.
Ah, se potessi uscire! Ma a patto che non venisse nessuno. Se fossi sicura che intanto non succede nulla qui in casa. Che sciocchezze. Chi dovrebbe venire? Non ci voglio pensare. Adesso spaccio il manicotto. Che bei guanti, che bei guanti. Via le tenere, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sono qui.
Si avvia alla porta. Poi si ferma indecisa. La signora Lind entra dal vestibolo, dove ha lasciato cappello e soprabito.
Oh, sei tu, Christine? Non c'è nessun altro, vero? Che piacere che tu sia venuta.
Ho sentito che eri salita a chiedere di me.
Sì, passavo davanti a casa tua. Volevo pregarti di aiutarmi. Sediamoci qui, sul sofà. Dunque, senti, domani sera c'è un ballo in maschera qui di sopra, dal console Stenborg, e Thorvald vuole che io mi vesta da ragazza napoletana e che balli la tarantella. Sai, l'ho imparata a Capri.
Senti, darai una vera e propria rappresentazione?
Sì, è Thorvald che vuol così. Guarda, questo è il costume. Thorvald me l'ha fatto fare laggiù. Ma ora è tanto sciupato che non so davvero.
Oh, si fa presto a rimetterlo in ordine. La gala è soltanto scucita qua e là. Mi dai ago e filo? Ecco, così. Ho tutto quel che occorre.
Ma quanto sei gentile.
La signora cucendo.
Dunque, domani ti metterai in costume, Nora? Senti. Allora verrò un momento a vederti. Ah, ho dimenticato di ringraziarti per la bella serata.
Nora si alza e cammina su e giù nella stanza.
Ieri non mi è parso bello intimo come le altre sere. Avresti dovuto venire prima in città, Christine. Sì, tolva dal talento di rendere la casa molto confortevole.
Ce l'hai anche tu, mi pare. Sei figlia di tuo padre in tutto e per tutto. Ma dimmi, Il dottor Rank è sempre di malumore come ieri sera?
No, ieri era peggio del solito. Veramente ha una malattia molto grave. Tape dorsale. Poveretto. Devi sapere che suo padre era un brutto tipo. Donne, pasticci, eccetera.
E per... Lasciando cadere il lavoro.
Ma, mia cara Nora, come fai a sapere tutte queste cose?
Nora, passeggiando.
Quando si hanno tre bambini, si riceve talvolta la visita di certe signore, che sono dei mezzi dottori, e quelle raccontano tante cose.
La signora si rimette a cucire.
Il dottor Rank viene da voi tutti i giorni?
Tutti i santi giorni. È il miglior amico di Torvald, amico d'infanzia, ed è anche amico mio. Si può dire che fa parte della famiglia.
Ma dimmi, è proprio sincero quell'uomo? Voglio dire, non fa troppi complimenti alla gente?
Ma no, al contrario. Come ti viene in mente?
Ieri, quando me l'hai presentato, ha asserito di aver sentito spesso il mio nome qui in casa tua, ma più tardi mi sono accorta che tuo marito non sapeva assolutamente nulla chi io fossi. Dunque, come poteva il dottor Rank?
È proprio così, Christine. Tolva da per me una vera adorazione e perciò mi vuole tutta per sé solo, come dice lui. Nei primi tempi era quasi geloso se mi udiva nominare le persone care di casa mia. Naturalmente smisi di farlo. Ma col dottore parlo sovente della gente a cui voglio bene. Perché, sai, gli piace starmi a sentire.
Ascoltami, Nora. In molte cose tu sei ancora una bimba. Io sono più vecchia di te e ho maggiore esperienza. Voglio darti un consiglio. Cerca di metter fine a questa storia col dottor Rank.
Ma a che cosa dovrei metter fine?
A tutto, dico io. Ieri mi hai parlato di un ricco ammiratore che doveva procurarti del denaro.
Ma sì, di uno che non esiste, disgraziatamente. E con questo?
Il dottor Rank è ricco?
Sì.
E non ha famiglia?
No, non ha nessuno, ma...
Viene qui tutti i giorni?
Te l'ho già detto.
Come mai un signore per bene può essere così importuno?
Io non ti capisco affatto.
Non fingere, Nora. Credi che io non abbia indovinato da chi hai avuto in prestito quei 1200 talleri?
Sei pazza? Come puoi credere una cosa simile? Un amico che viene a trovarci tutti i giorni. Ma sarebbe una situazione insopportabile, orribilmente penosa.
Dunque, non è lui, davvero?
Ma no, te lo assicuro. Non mi è mai passato per la mente, neanche per un secondo. E poi a quell'epoca non aveva denaro da prestare. Ha fatto un'eredità più tardi.
Bene. Credo sia stata una fortuna per te, mia cara Nora.
No, non mi sarei mai sognata di chiedere al dottor Rank. Del resto, son certa che se lo pregassi...
Ma naturalmente non lo farai.
No, si intende. Non posso credere. Non posso immaginarmi che debba essere necessario. Ma sono sicura che se parlassi al dottor Rank...
All'insaputa di tuo marito?
Bisogna che io mi liberi da quell'altra faccenda. Anche quella si è fatta a sua insaputa. Bisogna assolutamente uscirne.
Sì, sì, te l'ho detto anch'io ieri, ma...
Nora, andando su e giù.
Un uomo può sistemare questi affari molto meglio di una donna.
Sì, se intendi dire il proprio marito.
Sciocchezze.
Nora si ferma.
Quando si è pagato tutto quel che si deve, restituiscono la ricevuta, no?
Certamente.
E si può strapparla in 100.000 pezzi e bruciarla. Ah, quella carta sudicia e schifosa.
La signora la guarda fisso, posa il lavoro e si alza, lentamente.
Nora, tu mi nascondi qualcosa.
Me lo leggi in viso?
Da ieri mattina ti è accaduto qualcosa, Nora. Che cos'è?
Nora, andando verso di lei.
Christine.
Tende l'orecchio.
Shh, Tolvat è ritornato. Senti, vai di là dai bambini intanto. Tolvat detesta di veder cucine. Fatti aiutare dal marito.
La signora, raccogliendo una parte degli oggetti.
Sì, sì, ma non vado via di qui se prima non mi hai parlato francamente.
Ed esce alla sinistra. Nello stesso momento, Elmer entra dal vestibolo e Nora, andandogli incontro.
Oh, con quanta di pazienza ti aspettavo, caro Tolvat.
C'era la sarta?
No, era Christine. Mi aiuta a rinfrescare il mio costume. Vedrai come sarò carina.
Non è stata una buona idea la mia.
Splendida! Ma non sono carina anch'io che ho subito detto di sì?
Elmer, prendendola per il ganascino.
Carina, perché dici di sì a tuo marito? Via via pazzerella, so bene che non volevi dire questo, ma non voglio disturbarti. Immagino che dovrai provare il vestito.
E tu hai da lavorare?
Sì.
Te le mostra un fascio di carte.
Guarda, sono andata alla banca.
Si avvia verso il suo studio.
Tolvat.
Elmer fermandosi.
Che c'è?
Se il tuo scoiattolino ti pregasse con tutto il cuore di una cosa.
Ebbene?
Tu la faresti?
Prima devo sapere di che cosa si tratta.
Lo scoiattolo farebbe tanti bei saltini e capriole se tu fossi gentile e compiacente.
Parlo dunque.
La fringuelletta riempirebbe la casa di trilli, in tutti i toni.
Oh, la mia fringuelletta non fa altro.
Reciterei e danzerei per te, Tolvat, come gli elfi al chiaro di luna.
Nora, non si tratta mica di quello che mi hai già accennato stamani?
Sì, Tolvat, te ne supplico.
Hai davvero il coraggio di parlarmene per la seconda volta?
Sì, sì, devi farmi questo piacere. Devi lasciare a Crockstar quel suo posto alla banca.
Mia cara Nora, quel posto l'ho destinato alla signora Linde.
È molto bello da parte tua, ma potresti licenziare un altro impiegato invece di Crockstar.
Ma è un'estimazione incredibile. Perché tu gli hai promesso stolidamente di intercedere per lui, io dovrei...
Non è per questo, Tolvat. È per amor tuo. Quell'uomo scrive sui giornali più infami. Me l'hai detto tu stesso. Potrebbe farti chissà quanto male. Io ho una tremenda paura di lui.
Ah, capisco. Sono i vecchi ricordi che ti spaventano.
Che cosa vuoi dire?
Pensi a tuo padre, naturalmente.
Sì, proprio così. Ricordati quello che certi individui malvagi hanno scritto di papà sui giornali e come l'hanno orribilmente calunniato. Credo che sarebbero riusciti a farlo destituire se il ministero non avesse mandato te a dirigere l'inchiesta e se tu non l'avessi trattato con tanta indulgenza e bontà.
Mia piccola Nora, fra tuo padre e me c'è una differenza sensibile. Tuo padre come funzionario non era inattaccabile, ma io lo sono e spero di restarlo finché io occupo di me.
Non si sa mai che cosa può inventare certa gente cattiva. Adesso potremo vivere così bene, così sereni e felici nella nostra casetta tranquilla. Tu, io, i bambini, Tolvat. È per questo che ti prego con tanta insistenza.
Appunto perché tu parli in suo favore, mi è impossibile cambiare proposito. In banca si sa già che intendo licenziare Crockstar. Se ora si spargesse la voce che il nuovo direttore si è lasciato dissuadere dalla moglie...
Ebbene?
Si capisce. Purché la piccola testarda ottenga quello che vuole. Mi coprirei di ridicolo davanti a tutto il personale. Penserebbero che dipendo da ogni sorta di influsso. Credi a me, ne vedrei ben presto le conseguenze. E poi c'è un altro fatto che rende impossibile la presenza di Krogstad dalla banca, perché sono io il direttore.
E che cos'è?
Dal rigore avrei potuto chiudere gli occhi su quest'altare morale.
Sì, vero, Torvald?
Mi dicono anche che sia un buon impiegato, ma è una mia vecchia conoscenza, una di quelle amicizie di gioventù strette alla leggera, che più tardi nella vita diventano spesso così moleste. Per dire la stessa, ci diamo del tutto. Quell'individuo è a tal punto privo di tatto che non ne fa nessun mistero in presenza di terzi. Al contrario, crede che questo gli dia il diritto di parlarmi in tono di familiarità e ostenta ogni momento quel suo tu, Elmer. Assicuro che è una cosa estremamente sgradevole. Renderebbe insopportabile la mia situazione in banca.
Torvald, non parli mica sul serio.
Come? E perché no?
No, perché queste sono ragioni meschine.
Che cosa dici? Ragioni meschine? Ti trovi meschino?
Al contrario, caro Torvald, è appunto perciò.
Fa lo stesso. Tu dici che i miei motivi sono meschini, dunque è chiaro che sono meschino anch'io. Meschino, ma guarda un po', via, è ora di finirla.
E va alla porta dell'anticamera e chiama...
Helene!
Che cosa vuoi?
Elmer, cercando fra le sue carte.
Farla finita.
Entra la cameriera.
Ecco, prenda questa lettera e la porti giù su. La faccia recapitare da un fattorino. Ma aspetta, c'è l'indirizzo. Ecco qui il denaro.
Va bene.
La cameriera esce con la lettera. Elmer, radunando le sue carte.
Ecco fatto, piccola signora cocciuta.
Torvald, che cos'era quella lettera?
Il congedo di Krogstad.
Richiamala, Torvald. Siamo ancora in tempo. Oh, Torvald, richiamala. Fallo per amor mio, per te stesso, per i nostri bambini. Hai sentito, Torvald? Fallo! Tu non sai che cosa può derivarne per noi tutti.
Troppo tardi.
Sì, troppo tardi.
Cara Nora, ti perdono questa paura, benché in fondo sia un'offesa per me. Sì, lo è. Non è un'offesa forse credere che io debba temere la vendetta di un misero scribacchino? Ma tuttavia ti perdono, perché questo dimostra il grande amore che mi porto.
E la stringe fra le braccia.
È necessario, mia adorata Nora. Succede quel che vuole. Credimi, nei frangenti gravi non mi mancano né la forza né il coraggio. Vedrai che sono uomo da prendere tutto su di me.
Che cosa intendi dire?
Tutto, ripeto.
No, questo mai.
Va bene, allora divideremo, Nora, come marito e moglie. Così deve essere.
Accarezzandola.
Sei contenta ora? Via via, basta con queste occhiate da colomba spaurita. Non si tratta che di vuote fantasie. Adesso dovresti passare la tua tarantella ed esercitarti il tamburello. Io vado nello studio interno e chiudo la porta, così non sento niente. Puoi fare tutto il rumore che vuoi. E quando anche verrà, gli dirai, non so.
E le fa un cenno col capo ed esce con le sue carte, chiudendo la porta dietro di sé. Nora, sconvolta dall'angoscia, rimane inchiodata al suo posto e mormora:
sarebbe capace di farlo. Lo farebbe a dispetto del mondo intero. Ah, no, mai. Mai! Qualunque cosa, ma questo no! Un soccorso, una via d'uscita!
Suona il campanello nell'ingresso.
Il dottor Rank! Qualunque altra cosa, piuttosto!
E si passa le mani sul viso, cercando di riprendersi, ed apre la porta del vestibolo. Si vede il dottor Rank che appende la sua pelliccia all'attaccapanni. Durante la scena che segue, comincia a imbrunire.
Buongiorno, dottore. ho riconosciuto la sua scampanellata. Ma non vada di là da Torvald. Credo che sia occupato.
E lei?
Nora, mentre egli entra, chiude la porta dietro di lui.
Oh, lo sa benissimo. Ho sempre un momentino per lei.
La ringrazio. Ne approfitterò finché mi sarà possibile.
Ah, che cosa vuol dire finché le sarà possibile?
Ma sì, questa la sgomenta?
È un'espressione così strana. Teme che debba accadere qualcosa?
Quello che da lungo temo mi aspetto, però non credeva che dovesse giungere così presto.
Nora, afferrandogli il braccio.
Che cosa è venuto a sapere? Dottore, deve dirmelo.
Il dottore si siede vicino alla stufa.
Me ne sto andando alla deriva. Non c'è rimedio.
Oh, parla di sé.
Di chi dovrei parlare? A che serve mentire a se stessi? Sono il più malinconcio dei miei pazienti, signora Emmer. In questi giorni ho fatto il bilancio delle mie condizioni generali. Bancarotta. Ancora un mese, e forse, e sarò là, nel Camposanto, a marcire.
Oh, che brutto discorso!
La cosa è per sé stessa maledettamente brutta, ma il peggio si è che anche i preliminari saranno bruttissimi. Non mi resta un ultimo esame. Fatto quello, saprò all'incirca quando incomincerà il disfacimento. Volevo dire una cosa, Hammer. Col suo temperamento sensibile, una spiccata avversione per tutto ciò che è brutto. Non la voglio al mio capezzale.
Oh, ma dottore!
Non lo voglio, a nessun costo. Non lo lascerei entrare. Appena avrò la certezza della catastrofe, le manderò il mio biglietto da visita, segnato da una croce nera. E lei saprà che il ripugnante processo di distruzione è incominciato.
Ma lei è proprio insopportabile oggi. Ed io che desideravo tanto che lei fosse di buon umore.
Con la morte dentro? Dovrei pagare per le mie colpe di un altro. È giusto questo? Direi che ogni famiglia è minacciata in un modo o nell'altro da una emenesi inspiegabile.
Nora, turandosi le orecchie.
Ah, sciocchezze! Su, allegro, allegro!
Sulla mia anima, la storia fa ridere davvero? Tocca alla mia spina dorsale, povera innocente, a espiare la bella vita che ha menato mio padre quando era tenente.
Nora, a sinistra, presso il tavolo.
Aveva un debole per gli asparagi e per i pasticci di fegato, non è vero?
Sì, anche per i tartufi.
Eh sì, anche per i tartufi. E per le ostriche, se non sbaglio.
Le ostriche, si intende?
Fiumi di porto e di spumante, poi. Certo è triste che tutte quelle cose buone attacchino la spina dorsale.
Soprattutto quando si tratta di una disgrazia, di una disgraziata spina dorsale che non ne ha minimamente goduto.
Oh sì, questa è la cosa più triste.
Il dottore scrutandola.
Perché sorride?
È lei che ha sorriso.
No, dottore, è lei.
Il dottore alzandosi.
Lei è molto più birichina di quanto pensavo.
Ah, oggi ho proprio voglia di far delle birichinate.
Direi.
Nora, mettendogli le mani sulle spalle.
Caro, caro dottore, non deve morire e abbandonarci, me e Thorvald.
Oh, è un dolore di cui si consolerà presto. Quelli che se ne vanno sono subito dimenticati.
Nora lo guarda sgomenta.
Lei crede?
Si stringono nuove amicizie e poi...
Chi stringe nuove amicizie?
Lei, Elmer, quando io non ci sarò più, mi sembra che abbiate già incominciato. Cosa faceva qui ieri sera quella signora Lind?
Dunque lei sarebbe geloso della povera Christine.
Certo che ne sono. Sarà lei che prenderà il mio posto qui. Quando io sarò liquidato, quella donna, probabilmente...
Silenzio, non parli così forte. È di là.
Anche oggi? Lo dicevo io.
È venuta soltanto per aggiustarmi il costume. Dio mio, com'è assurdo, dottore.
E si siede sul sofà.
Via, via, stia buono. Vedrà domani come danzerò bene. E dovrà immaginarsi che lo faccio solo per lei. E naturalmente per Thorvald, si capisce.
Nora tira fuori diverse cose dalla scatola.
Dottor Rank, venga a sedersi qui. Le voglio mostrare una cosa.
Il dottore, sedendosi.
Che c'è?
Guardi qui.
Calze di seta.
Color carne. Non sono meravigliose? Ah, sì, adesso è un po' buio qui, ma domani... No, no, non deve vedere che il piede. Beh, per conto mio, può vedere anche la parte superiore. Perché ha quell'aria da supercritico? Crede che non mi vadano bene?
Come potrei avere un'opinione in proposito?
Nora lo guarda per un momento.
Oh, si vergogni.
E lo colpisce leggermente sull'orecchio con le calze.
Ecco quel che si merita.
E le rimette nella scatola.
Aia, 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 aia. Ci sono altre meraviglie da vedere?
Non vedrà più niente perché è cattivo.
Nora fruga fra gli oggetti canterellando piano. Il dottore, dopo una breve pausa.
Quando me ne sto qui seduto così familiare con lei, non so capire. No, non posso immaginare che cosa sarebbe stato di me se non fossi mai venuto in questa casa dolce.
Credo anch'io che in fondo lei si trovi bene da noi.
Il dottore, con voce sommessa, guardando nel vuoto.
E dovrei dire addio a questo posto.
Sciocchezze, lei resta con noi.
E non potrei lasciare nemmeno una breve traccia di riconoscenza, solo un rimpianto fugace, un posto vuoto che il primo venuto potrà occupare.
E se le chiedessi... No, no.
Che cosa?
Una grande prova d'amicizia.
Oh, sì, sì.
No, voglio dire, un grandissimo servizio.
Vuoi dunque farmi felice almeno per una volta?
Non sa nemmeno di che si tratti.
Va bene, ve lo dica dunque.
No, non posso, dottore, è troppo. Chieder consiglio e aiuto è un servizio.
Tanto meglio. Non riesco a immaginare che cosa può essere. Ma parli dunque. Non posseggo la sua fiducia?
Sì, sì, più di chiunque altro. Lei è il mio migliore e più fedele amico, lo so. Perciò le dirò tutto. Ascolti, dottore, lei deve aiutarmi ad impedire una cosa. Lei sa come Thorvald mi adora. Non esiterebbe un istante a dar la sua vita per me.
Il dottore, piegandosi verso di lei.
Nora, crede dunque che Thorvald sia il solo?
Come?
Il solo che darebbe lentamente la vita per lei?
Ah, ecco.
Avevo giurato me stesso di riglielo prima della mia fine. Non potevo trovare un'occasione migliore. Sinora, adesso lo sai. Sa anche che può confidare in me come in nessun altro.
Nora, alzandosi, con calma e semplicità.
Mi lasci passare.
Il dottore le fa posto, ma resta seduto.
Nora.
Nora, sulla porta dell'anticamera.
Helene, porti la lampada.
E va verso la stufa.
Ah, caro dottore, questo è veramente orribile da parte sua.
Il dottore si alza.
Che anch'io l'adori con tutta l'anima. Questo è orribile.
No, ma che lei me l'abbia detto. Non ce n'era affatto bisogno.
Che cosa intende dire? Lei lo sapeva.
La cameriera entra con la lampada, la posa sul tavolo ed esce.
Nora, signora Emmer, mi dica, supponeva qualcosa?
Ah, che so io se supponevo o no, non saprei proprio. Come ha potuto essere così imprudente, dottore? Tutto era così bello prima.
Almeno ora è sicura che le sono devoto, corpo ed anima. E adesso parli.
Nora guardandolo.
Dopo quel che mi ha detto?
La prego, vorrei saperle di cosa si tratta.
Non saprà nulla.
Ma sì, non mi punisca in questo modo, ma non me lo conceda. Ed io farò per lei tutto quello che è umanamente possibile.
Ormai non può più far nulla per me. Del resto, credo che non avrò bisogno d'aiuto. Ma certo, ne sono sicura.
E si siede sulla sedia a dondolo, lo guarda e ride.
È proprio un bel tipo lei, caro dottore. È vero che si vergogna ora che la lampada è accesa?
No, veramente no. E ora dovrei andarmene per sempre?
Ma neanche per sogno. Si intende che deve venire qui come prima. Sa benissimo che Thorvald non può fare a meno di lei.
E lei?
Oh, io trovo che tutto è molto più divertente quando lei è qui.
Questo appunto guardarmi su una strada falsa. Lei è un enigma per me. Spesso mi è parso. Che stesse tanto volentieri con me quanto con Elmer.
Eh già, vede, ci sono persone che amiamo sopra ogni cosa e persone con le quali ci troviamo meglio che con tutti gli altri.
Sì, in questo c'è qualcosa di vero.
Sa, quando ero a casa mia, volevo un bene immenso a papà, ma mi piaceva tanto andare giù dalle persone di servizio. Perché loro non mi facevano mai prediche e poi si raccontavano l'un l'altra delle cose così divertenti.
Ah, bene. Io dunque le avrei sostituite?
Sostituite? Nora, su e gli si avvicina.
Oh, caro, carissimo dottore, non volevo dir questo, ma vede, per Thorvald è lo stesso come per papà.
La cameriera entra dall'anticamera.
Signora.
E le sussurra qualcosa e le porge un biglietto.
Ah!
E se lo caccia in tasca.
Qualcosa di sgradevole?
Oh, no, no, neanche affatto. È soltanto il mio costume nuovo.
Come? Ma se è di là?
Ah, sì, quello, ma si tratta di un altro, l'ho ordinato. Thorvald non deve saperlo.
Ah, è questo dunque il grande segreto?
Certo. Vada da lui, è nello studio. Non lo lasci venire.
Stia tranquilla, non mi sfuggirà.
Il dottore va nello studio di Helm. Nora alla cameriera.
Aspetta in cucina?
Sì, è salito dalla scala di servizio.
Ma non gli hai detto che non c'era nessuno in casa?
Sì, ma non è servito a niente.
Non ha voluto andare via?
No, non vuole andarsene prima di aver parlato con la signora.
Ebbene, fallo entrare, ma senza rumore. Non devi dirle a nessuno, Helen. È una sorpresa per mio marito.
Sì, sì, ho capito.
Ed esce.
La cosa orribile si avvicina. È qui, malgrado tutto. No, 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 non può essere. Non deve essere.
E va a tirare il chiavistello della porta di Helmer. La cameriera apre la porta dell'anticamera. Fa entrare Krogstad e richiude dietro di lui. Krogstad indossa una pelliccia da viaggio, stivali e berretto foderati in pelo. Nora gli va incontro.
Parli piano. Mio marito è in casa.
Oh, per me.
Che cosa vuole?
Un'informazione.
Presto, dunque. Che c'è?
Lei sa che sono stato licenziato.
Non ho potuto impedirlo, signor Krogstad. Ho lottato fino all'ultimo per la sua causa, ma non c'è stato verso.
Suo marito ha così poco amore per lei? Sa quello che può accadere e ciò nonostante all'ardire?
Come può credere che lo sappia?
Sì, veramente non lo credevo. Infatti non è la natura di quel buon Thorvald dimostrare tanto virile coraggio.
Signor Krogstad, esigo che lei rispetti mio marito.
Ma per carità, tutto il rispetto dovuto. Però se la signora è tanto ansiosa di nascondere la cosa, posso dedurne che è un po' meglio informata di ieri intorno alla gravità di questo che ha fatto?
Ah, meglio di quanto potrebbe mai informarmi lei.
Eh già, un avvocato da strapazzo come sono io?
Oh, insomma, che cosa vuole da me?
Soltanto vedere come stava, signora Helmer. Ho pensato tutto il giorno a lei. Anche un trafficante, un imbrattacarte, un individuo come me ha un cuore nel petto, per così dire.
Ah, allora lo dimostri! Pensi ai miei bambini!
Hanno forse pensato ai miei figli, lei e suo marito? Ma questo ormai non ha importanza. Volevo solo dirle che non è il caso di prendere la cosa troppo sul tragico. Per ora non intendo inoltrare denunzie.
No, è vero, lo sapevo bene.
La faccenda si può sistemare amichevolmente. Non occorre darne pubblicità. Resterà fra noi tre.
Mio marito non dovrà mai saperne nulla.
Come può impedirlo? Può forse pagare la somma restante?
No, subito, no.
Oppure è un mezzo per procurarsi il denaro nei prossimi giorni?
Nessun mezzo di cui io intenda far uso.
D'altronde non le servirebbe a nulla. Nemmeno se venisse da me con le mani piene di denaro sonante, le restituirei la sua ricevuta.
Ma che cosa ne vuoi fare allora?
Voglio semplicemente tenerla, averla nelle mie mani. Nessun estraneo ne saprà nulla. Quindi se lei andasse maturando qualche grave risoluzione...
È così.
O pensasse di abbandonare la casa e la famiglia...
È così.
O meditasse atti ancor più disperati...
Come fa a saperlo?
Abbandoni quelle idee.
Ma come sa che le ho?
le abbiamo quasi tutti, in principio. Anch'io le ho avute, poi, Dio mio, mi è mancato il coraggio.
Anche a me.
Già, Non ne ha il coraggio, neanche lei?
Non ce l'ho. No, non ce l'ho.
Del resto sarebbe una gran sciocchezza, una volta passato il primo temporale domestico. Ho qui in tasca una lettera per suo marito.
E gli dice tutto?
Col maggior riguardo possibile.
Egli non deve leggere quella lettera! La strappi! Io troverò il denaro!
Scusi, signora, mi pareva di averle detto orora...
Non parlo del denaro che le devo. Mi dica qual è la somma che esige da mio marito. Io saprò procurarmela.
Non chiedo denaro a suo marito.
Ma che cosa vuole allora?
Glielo dico subito. Voglio rimettermi in piedi, signora. Voglio salire. E suo marito deve darmi una mano. Da un anno e mezzo non mi sono macchiato di alcuna azione riprovevole. Durante questo tempo ho lottato con le circostanze più avverse, mi sono accontentato di rifare il mio cammino a passo. Ora mi si caccia via e non mi basta più essere riassunto per misericordia. Voglio salire, le dico, voglio ritornare in banca, voglio avanzare di grado. Suo marito creerà per me un posto migliore.
Non lo farà mai.
Lo farà. Lo conosco. Non oserà fiatare. E quando sarò lì dentro con lui, vedrà, signora Elmer. Prima che un anno sia passato, sarò il braccio destro del direttore. E sarà Nils Krogstad e non Thorvald Elmer che dirigerà la banca di credito.
Questo non sarà mai.
Lei vorrebbe forse...
Adesso ne ho il coraggio.
Oh, non mi fa paura. Una signora delicata e viziata come lei...
Vedrà, vedrà.
Sotto il ghiaccio, forse? Nell'acqua nera e gelata? Per risalir su in primavera, sfigurata, irriconoscibile... Senza capelli?
Lei non mi fa paura.
E nemmeno lei a me. Queste cose non si fanno, signora. E poi, a che scopo? Tanto l'ho qui in tasca.
Come? Anche se io non ci fossi più.
Dimentica che la sua memoria sarà nelle mie mani?
Nora lo guarda immota e senza parola.
Ecco, ora è avvertita. Non faccia sciocchezze. Aspetto da Elmer una risposta alla mia lettera e non dimentichi che suo marito stesso mi ha costretto a una simile azione. Non glielo perdonerò mai. Stia bene, signora.
Ed esce dall'anticamera. Nora corre alla porta, la schiude un poco e origlia.
Se ne va. Non consegna la lettera. Ah, no, no. Sarebbe impossibile, infatti.
Apre sempre di più.
Che cosa succede? Si ferma fuori. Non scende le scale. Si pente. Forse.
Si sente una lettera cadere nella cassetta. Poi il rumore dei passi di Krogstad che si perdono giù. La scala. Con un grido soffocato, Nora attraversa la stanza correndo sino al sofà.
Nella cassetta della lettera!
E scivola cautamente verso la porta del vestibolo.
E là! Thorvald! Thorvald! Ora siamo perduti senza rimedio!
La signora entra dalla sinistra col costume.
Ecco! Mi pare che non ci sia altro. Vogliamo provarlo?
Christine, vieni qui.
La signora, gettando il costume sul sofà.
Che cos'hai? Sembri sconvolta.
Vieni qui. Vedi quella lettera? Lì, lì, guarda nella cassetta.
Sì, sì, la vedo.
La lettera di Krogstad.
Nora, è stato Krogstad a prestarti il denaro?
Sì, sì. E ora Thorvald verrà a sapere tutto.
Oh, credimi, Nora, sarebbe la miglior cosa per entrambi.
Tu non sai tutto, tu non sai tutto. Ho falsificato una firma.
Per l'amor del cielo.
Ecco quello che volevo dirti, Christine. Tu sarai il mio testimonio.
Testimonio? Ma perché?
Se dovessi perdere la ragione, come è probabile.
Nora.
Oppure se mi dovesse succedere qualcos'altro, in modo che io non potessi trovarmi qui per...
Nora, Nora, sei fuori di te.
Se qualcuno volesse prendere tutto su di sé, assumersi la colpa, capisci?
Sì, sì, ma come puoi pensare?
Allora dovrai testimoniare che non è vero, Christine. Non sono affatto fuori di me. Ho la testa a posto e ti dico, nessun altro sapeva. Io sola ho fatto tutto, ricordati.
Certamente, ma non capisco ancora.
E come potresti capire? Ora, infatti, deve accadere il prodigio.
Il prodigio?
Sì, sì, il prodigio. Ma è così terribile, Christine. Non deve accadere, no. A nessun costo.
Vado subito a parlare con Krogstad.
No, non andarci. Ti farebbe del male.
C'è stato un tempo in cui avrebbe fatto qualunque cosa, per amor mio.
Lui?
Dove abita?
Ah, e che ne so io. Ma sì.
Si fruga in tasca.
Ho il suo biglietto da visita. Ma la lettera.
Elmer, dalla sua camera, picchiando alla porta.
Nora!
Che cosa c'è? Che cosa vuoi?
Via, via, non ti spaventare. Non possiamo entrare. Ti sei chiusa dentro, stai provando?
Eh sì, sì, sto provando. Sarò molto bella, Thorvald.
La signora ha letto il biglietto.
Sta qui vicino, voltato l'angolo.
Sì, ma è inutile. Siamo perduti. La lettera è nella cassetta.
Il tuo marito ha la chiave?
Sì, sempre.
Krogstad deve farsi restituire la lettera prima che lui l'abbia letta. Bisognerà che trovi un pretesto.
Ma è proprio l'ora in cui Thorvald ha l'abitudine...
Cerca di distrarlo, va da lui. Io ritorno subito.
Ed esce, rapidamente, dalla porta del vestibolo. Nora va alla porta di Elmer e l'apre.
Thorvald!
Elmer, nello studio.
Beh... Può tornare nelle proprie stanze, finalmente? Vieni, Rank, vediamo un po'.
Resta sulla porta.
Ma come mai?
Che cosa, caro?
Rank mi aveva annunciato una gran scena in costume.
Il dottore, sulla porta.
Io avevo capito così, ma posso essermi sbagliato.
Soltanto domani potrete ammirarmi in tutto il mio splendore.
Ma cara Nora, come hai l'aria stanca? Hai provato la tarantella?
No, no, non l'ho ancora provata.
Ma è assolutamente necessario.
Eh sì, Thorvald, certo. Ma se non mi aiuti non posso far niente, non ricordo più un passo.
No, ci vorrà poco a rinfrescarti la memoria.
Sì, Thorvald, bisogna che tu ti occupi di me, me lo prometti? Ah, ho tanta paura, quei saloni pieni di gente. Stasera devi dedicarti interamente a me. Niente affari, niente carte, vero? Vuoi, caro Thorvald?
Te lo prometto, questa sera sono... Ho a tua disposizione, piccolo pulcino sperduto, ma un momento, prima voglio vedere.
E va verso la porta dell'anticamera.
Che cosa fai?
Vado a vedere se ci sono ricchi.
No, no, non andare, Thorvald.
Perché?
Thorvald, ti prego, non c'è niente.
Lasciami guardare.
Sta per uscire. Nora, accanto al piano, suona i primi accordi della tarantella ed Elmer si ferma sulla porta.
Ah!
Non potrò ballare domani se non provo prima con te.
Elmer, andando verso di lei.
Hai davvero tanta paura, cara Nora?
Sì, sì, una paura immensa. Proviamo subito. C'è ancora tempo prima di pranzo. Mettiti al piano e accompagnami, caro Thorvald. Correggimi, guidami tu come sempre.
Volentieri, molto volentieri, se lo desideri.
Elmer siede al pianoforte. Nora toglie dalla scatola un tamburello e un gran scialle multicolore che si drappeggia rapidamente sulla persona. Poi balza ad un salto nel centro della stanza ed esclama:
«Su, suona, suona, voglio danzare!»
Elmer suona e Nora danza. Il dottor Rank sta in piedi dietro a Elmer e guarda Nora danzare. Elmer suonando:
«Più adagio, più adagio!»
«Non posso!»
«Non con tanta furia, Nora!»
«Va bene così?»
Elmer smettendo di suonare.
«No, no, così non va bene affatto!»
Nora ride e agita il tamburello.
«Non te l'avevo detto?»
«Lascia che l'accompagni io!»
Elmer alzandosi.
«Ecco, sì, bravo! Così potrò giudicarla meglio!»
Rank si siede al pianoforte e suona. Nora danza sempre più sfrenatamente. Elmer, presso al camino, le muove continui appunti. Essa non lo ascolta. Le chiome le si sciolgono e le cadono sulle spalle. Essa non se ne accorge e seguita a danzare. Entra la signora Lind. La signora si ferma sull'uscio come impietrita.
«Oh!»
Nora danzando.
«Qui si sta allegri, Christine!»
«Ma carissima Nora, tu balli come se ne andassi della vita.»
«È proprio così, infatti.»
«Fermati, Rank. Questa è vera follia. Smetti, ti dico.»
Rank cessa di suonare e Nora s'arresta d'improvviso. Elmer le si avvicina.
«Non l'avrei mai creduto. Hai dimenticato tutto quello che ti avevo insegnato.»
Nora gettando il tamburello.
«Lo vedi bene.»
«Qui ci vuole una vera lezione.»
«Te l'avevo detto che ne ho bisogno. Mi insegnerai tu e proveremo fino all'ultimo momento. Me lo prometti, Thorvald?»
«Fidati di me.»
«Oggi e domani non devi avere pensieri che per me. Non devi aprire lettere e neanche la cassetta delle lettere.»
«Oh, hai sempre paura di quell'uomo.»
«Ah, sì, sì, anche questo.»
«Nora, te lo leggo in viso. C'è già una sua lettera nella cassetta.»
«Non lo so. Credo di sì. Ma adesso non devi leggerla. Non voglio che ci sia nulla di brutto fra noi prima che tutto sia finito.»
Il dottore, piano, ad Elmer.
«Non contraddirla.»
Elmer, cingendole la vita.
«Farò tutto quello che vuoi, ma domani sera, dopo il ballo...»
«Allora sarai libero.»
La cameriera alla porta di destra.
«La signora è servita.»
«Porta dello champagne, Helen.»
«Sì, signora.»
Ed esce.
«Oh, un festino, dunque.»
«Orge. Con champagne fino al mattino e anche qualche dolce, Len, molti dolci, solo per questa volta.»
Elmer prendendole le mani.
«Su, su, non essere così agitata. Sì, di nuovo la mia piccola Lodoletta, come sempre.»
«Sì, sì, Thorvald, va di là ora, anche lei, dottor. Christine, aiutami ad appuntarmi i capelli.
Il dottore, uscendo con Elmer.
C'è forse qualcosa per strada?
Ma no, caro amico, è soltanto quella puerile inquietudine di cui ti avevo parlato.
Ed escono dalla destra.
Ebbene?
Partito. Fuori città.
L'avevo capito guardandoti.
Ritorna domani mattina. Gli ho lasciato un biglietto.
Non avresti dovuto. Non bisogna impedirlo. In fondo è una cosa divina attendere il prodigio.
Che cosa aspetti?
Oh, tu non puoi capire. Va di là anche tu. Vengo subito.
La signora Lind entra in camera da pranzo. Nora resta un momento immobile, come per raccogliersi, poi guarda il suo orologio.
Le 5, 7 ore, di qui a mezzanotte, poi altre 24 ore fino alla mezzanotte prossima. Poi la tarantella sarà finita. 24 e 7, ancora 31 ore da vivere.
Elmer, sulla porta di destra.
Ebbene, non viene la mia dolotoletta?
La tua dolotoletta è qui.
Atto terzo. La stessa stanza. La tavola col sofà e le seggiole è stata trasportata nel mezzo della scena. Sulla tavola v'è una lampada accesa. La porta che mette in anticamera è aperta. Dal piano superiore giunge il suono di una musica da ballo. La signora Linde, seduta accanto al tavolo, sfoglia distrattamente un libro. Cerca di leggere, ma è evidente che non riesce a fissare i suoi pensieri. Un paio di volte alza gli occhi verso la porta d'entrata e sta ansiosamente in ascolto. La signora, guardando il suo orologio.
Non ancora, e fra poco non sarebbe più in tempo, purché...
Tende l'orecchio.
Ah, è lui.
Esce nel vestibolo e apre pian piano la porta. Si ode un passo cauto su per le scale. La signora Linde bisbiglia.
Avanti, non c'è nessuno.
Krogstad sulla porta.
Ho trovato un biglietto... Ho trovato un suo biglietto a casa mia. Che cosa significa?
Avevo bisogno di parlarle assolutamente.
Davvero? È proprio in questa casa?
In casa mia non era possibile. La mia camera non ha un ingresso particolare. Si avvicini, siamo soli. La cameriera dorme e gli Elmer sono a un ballo qui di sopra.
Krogstad entrando.
Ma guarda... Ballano gli Elmer stasera? Sul serio?
E perché no?
Ma sì, perché no?
Dunque, Krogstad, parliamo un poco.
Possibile che noi due abbiamo ancora qualcosa da dirci?
Molte cose.
Non l'avrei creduto.
Perché lei non mi ha mai ben capita.
Che cosa c'era mai da capire? È la solita storia. La donna senza cuore che manda a spasso l'uomo appena le si offre un partito migliore.
Lei mi crede così priva di cuore? Crede che non mi sia costato niente romperla con lei?
No.
Krogstad, l'ha creduto davvero.
Se non era così, perché mi ha scritto in quel modo allora?
Non potevo agire diversamente, poiché dovevo rompere, era mio dovere strapparle dal cuore tutto quello che sentiva per me.
Krogstad, stringendo i pugni.
Ah, è così? E questo soltanto per denaro?
Non deve dimenticare che avevo a mio carico la mamma e due fratellini. Non potevamo aspettare lei, Krogstad. Il suo avvenire era molto incerto allora.
Può darsi, ma lei non aveva il diritto di abbandonarmi per un altro.
Sì, lo so. Spesso mi son chiesta se ne avevo il diritto.
Quando l'ho perduta, È stato come se il terreno vacillasse sotto i miei piedi. Mi guardi. Non sono più che un naufrago aggrappato ad un relitto.
Forse la salvezza è vicina.
Era vicina, ma è venuta lei e me l'ha portata via.
Senza saperlo, Krogstad, solo oggi ho appreso che dovevo prendere il suo posto alla banca.
Lo credo, perché lo dice. Ma adesso che lo sa, intende rinunciare?
No, lei non ne avrebbe il minimo vantaggio.
Oh, vantaggio, vantaggio. Io lo farei, ad ogni modo.
Ho imparato ad agire ragionevolmente, me l'hanno insegnato la vita e la dura, amara necessità.
E a me la vita ha insegnato a non credere alle parole.
È una saggia lezione. Però lei crederà ai fatti?
Che cosa vuol dire?
Lei ha detto che era come un naufrago su un rottame.
Ho ben ragione di dirlo.
Anch'io sono una naufraga su un rottame. Non ho nessuno a cui pensare, nessuno che abbia bisogno di me.
Lei ha voluto così.
Non avevo scelta.
Che cosa vuole concludere?
Krogstad, se noi due naufraghi ci tendessimo la mano...
Che cosa dice?
Due sullo stesso relitto stanno meglio che ciascuno sul suo.
Christine...
Per qual ragione crede che io sia tornata in città?
Avrebbe forse avuto un pensiero per me?
Io debbo lavorare per poter sopportare l'esistenza. Per tutta la vita, da quando ne ho memoria, ho sempre lavorato ed è stata la mia migliore ed unica gioia. Ma ora sono rimasta sola al mondo, con l'anima orribilmente vuota. Dover lavorare solo per se stessi non dà alcuna gioia. Krogstad, mi dia qualcosa, mi dia qualcuno per cui lavorare.
Non le posso credere. Questo non è che l'orgoglio di una donna esaltata che vuole sacrificarsi, nient'altro.
Ha mai avuto la prova che io fossi esaltata?
Davvero lei sarebbe capace? Mi dica, conosce tutto il mio passato?
Sì.
E sa qual è la mia reputazione?
Le sue parole di poc'anzi parevano esprimere la convinzione che accanto a me lei sarebbe divenuto un altro uomo.
Ne sono certo.
E questo non potrebbe accadere ancora?
Christine, ha riflettuto a quel che dice? Sì, glielo leggo in viso. Avrebbe davvero il coraggio?
Ho bisogno di qualcuno a cui poter fare da madre e i suoi figli hanno bisogno di una mamma. Anche noi due abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Krogstad, io ho fede nel fondo buono della sua natura. Insieme a lei oserò tutto.
Krogstad, afferrandole le mani.
Grazie, grazie, Christine. Ora saprò riabilitarmi anche agli occhi degli altri. Ah, ma dimenticavo.
La signora in ascolto.
Shh, la tarantella, vada via, presto.
Perché? Che cosa c'è?
Sente questa musica. Finita la danza, ritorneranno giù.
Capisco. Allora me ne vado. Tanto tutto è inutile. Lei naturalmente ignora l'azione che ho intrapreso contro gli Elmer.
No, Krogstad, so tutto.
E tuttavia il coraggio?
Io so a quali atti un uomo come lei può essere spinto dalla disperazione.
Ah, se potesse distruggere quel che ho fatto...
Sì, lo può. La sua lettera è ancora lì, nella cassetta.
Ne è ben certa?
Certissima, ma...
Krogstad, scrutandola.
Ora capisco. Lei vuol salvare la sua amica a qualunque prezzo. Lo dica francamente. È così?
Krogstad, chi già si è venduto per salvare altri non lo fa una seconda volta.
Mi farò restituire la lettera.
No, no.
Ma sì, certo. Aspetto qui il ritorno di Elmer. Gli dirò che mi renda la mia lettera, che essa tratta soltanto del mio licenziamento. Che non la legga.
No, Krogstad, non si faccia restituire quella lettera.
Ma pure, non mi aveva fatto venire qui solo per quello?
Sì, nel primo istante di sgomento, ma sono passate 24 ore e nel frattempo ho visto accadere in questa casa cose incredibili. Bisogna che Elmer venga a sapere tutto. Questo segreto nefasto deve essere svelato. È necessario che tra loro due vi sia una spiegazione completa. Non si può continuare così, con inganni e sotterfugi.
E sia, se lei s'arrischia. Ma c'è una cosa che posso fare, e la farò subito.
La signora è in ascolto.
Presto, vada, vada, la danza è finita, non siamo più al sicuro.
L'aspetto sotto.
Sì, va bene, mi accompagnerà fino alla mia porta.
Non sono mai stato così felice.
Esce dalla porta d'ingresso. L'uscio fra l'appartamento e il vestibolo rimane aperto. La signora mette un po' d'ordine nella stanza e prepara il suo cappello e il suo soprabito.
Che mutamento improvviso! Aver qualcuno per cui lavorare, per cui vivere, una casa in cui portare la felicità. Certo dovrò mettermici d'impegno, se venissero presto.
Origliando.
Sto già qui, la mia roba.
Prende il cappello e il soprabito. Si odono al di fuori le voci di Elmer e di Nora. Una chiave gira nella serratura e Elmer fa entrare Nora quasi a forza nell'anticamera. Ella indossa il costume napoletano, coperto da un gran scialle nero. Elmer è in abito da società e ha sulle spalle un domino nero. Nora, sulla soglia, resistendo.
No, no, non entro! Voglio tornare di sopra! Non voglio venire così presto!
Ma via, tesoro!
Oh, ti prego, Thorvald, ti supplico! Soltanto un'ora!
Neanche un minuto, piccina mia! Sai che il patto era quello. Su, entra! Qui potresti prendere freddo.
Dolcemente la fa entrare malgrado la sua resistenza.
Buonasera.
Christine!
Come mai, signora Linde, lei qui a quest'ora?
Scusatemi, ma avevo tanta voglia di veder Nora nel suo bel costume.
Sei stata sempre qui ad aspettarmi?
Sì, purtroppo sono arrivata tardi, tu eri già uscita ed io non ho voluto andar via senza averti veduta.
Elmer togliendo a Nora lo scialle.
Ma sì, la guardi bene, credo che ne valga la pena. Non è deliziosa, signora Linde?
Sì, davvero.
Più deliziosa che mai, non le pare? Tutti lo hanno dichiarato al ballo. Ma è terribilmente ostinata questa suave creaturina. Che ci si può fare? Vuol credere che ho dovuto quasi condurla via a forza?
Thorvald, rimpiangerai di non avermi concesso ancora una mezz'ora almeno.
La sente, signora Linde. Danza la sua tarantella, ottiene un successo strepitoso e ben meritato, d'altronde. Sebbene l'esecuzione fosse un po' troppo velista, voglio dire più velista di quanto non comportino strettamente le esigenze dell'arte. Comunque è l'essenziale che ha avuto successo. Un successo strepitoso. E dopo di ciò avrei dovuto lasciarla lì. Diminuire l'effetto. Ah, grazie tante. Ho preso a braccetto la mia deliziosa fanciulla di capo. La mia capricciosa fanciulla di capo. Dovrei dire piuttosto. Un rapido giro nella sala, un chino a destra e a sinistra. E come si dice nei romanzi, la divina immagine si è dileguata. L'uscita deve sempre fare effetto, signora Linde, ma Nora non lo vuol capire. Uff, che caldo qui dentro.
Getta il domino su una sedia e apre la porta della stanza.
Come? Va con luce di là. Ah, già è vero, scusi.
Entra e accende due candele.
Ebbene?
Gli ho parlato.
E?
Nora. Devi dir tutto a tuo marito.
Lo sapevo.
Non devi temer nulla da parte di Krogstad, ma è necessario che tu parli.
Non parlerò.
Allora parlerà la lettera.
Grazie, Christine. Ora so quello che devo fare. Silenzio.
Elmer, rientrando.
Ebbene, signora, l'ammirata?
Sì, e ora vi do la buonanotte.
Come? Già, è suo quel lavoro a maglia.
La signora prendendolo.
Sì, grazie, quasi lo dimenticavo.
Lei dunque lavora a maglia?
Certo.
Ascolti, farebbe meglio a ricamare.
Ah sì? Perché?
È molto più estetico. Guardi, si tiene il ricamo con la mano sinistra, così, e con la destra si tira l'ago, così. Una bella curva lunga e leggera. Non le pare?
Sì, può darsi.
Per la maglia, invece, non può mai essere aggraziato. Guardi, le braccia serrate al corpo, ferri che vanno su e giù. Hanno un non so che incise. Ah, era veramente una delizia con lo champagne che hanno servito.
Buonanotte, Nora, e non essere più ostinata.
Ben detto, signora Ville.
Buonanotte, signor direttore.
Elmer, accompagnandola alla porta.
Buonanotte, buonanotte. Spero che arriverà bene a casa. Le offrirei ben volentieri, ma è così vicino. Buonanotte, buonanotte.
La signora Linde se ne va. Elmer chiude la porta dietro di lei e rientra in salotto.
Oh, finalmente è andata. Terribilmente noiosa quella merda.
Non sei molto stanco, Thorvald?
No, proprio niente.
Non hai nemmeno sonno?
No, ho fatto. Al contrario, mi sento straordinariamente fresco. Ma tu? Infatti hai l'aria stanca e assonnata.
Sì, sono molto stanca. Fra poco andrò a dormire.
Lo vedi? Dunque ho fatto bene a condurti via.
Ah, tutto ciò che tu fai è ben fatto.
Elmer, baciandola in fronte.
Ora la mia rondolitta parla da persona ragionevole. Dimmi, hai notato come era allegro Ranke questa sera?
Sì, era allegro? Non gli ho parlato affatto.
Io pochissimo, ma da un pezzo non lo vedevo così di buon umore.
La guarda un momento e poi le si avvicina.
Però è magnifico essere in casa propria, essere solo per te, mia deliziosa, affascinante donna.
Torvald, non guardarmi così.
Perché non dovrei guardare il mio tesoro? Non contemplare lo splendore che mi appartiene a me. A me solo, unicamente ed esclusivamente.
Nora va dall'altro lato del tavolo.
Non devi parlarmi così stasera.
Beh, vedo che hai ancora la tarattella nel sangue e questo ti rende ancora più seducente. Senti, gli invitati cominciano ad andarsene. Nora, fra un momento tutta la casa sarà silenziosa.
Sì, lo spero.
Non è vero, Nora mia adorata? Sai, quando mi trovo con te in società, sai perché parlo così poco con te, mi tengo lontano, mi accontento di gettarti ogni tanto qualche occhiata furtiva, sai perché? Perché mi piace figurarmi che sei il mio segreto amore e che nessuno sospetta un legame tra noi.
Sì, sì, so che tutti i tuoi pensieri sono per me.
E poi, quando usciamo di là, e io volgo lo scialle intorno alle tue spalle giovani e delicate, intorno a questa nuca meravigliosa, allora immagino che tu sia la mia sposa. Ora sono state celebrate le nozze e io ti conduco per la prima volta a casa. E stiamo per rimanere soli. Io solo con te, o mia giovane, palpitante bellezza. La sera ti ho desiderata. Quando ti ho visto nella tazza così folle e seducente, mi sono sentito il fuoco nelle vene. E perciò, ho voluto andare così presto.
Vattene ora, Thorvald. Lasciami in pace. Non è questo che io voglio.
Che vuol dire ciò? Ti prendi il gioco di me, Noretta? Non vuoi? Non sono tuo marito.
Si ode bussare alla porta d'ingresso.
Hai sentito?
Elmer, uscendo in anticamera.
Yeah.
Il dottore da di fuori.
Sono io. Posso entrare un momento?
Ma che vuole a quest'ora? Vengo subito.
Va ad aprire.
Bravo. Hai fatto bene a non passare davanti alla nostra porta senza fermarti.
Mi è parso di sentire la tua voce, ho voluto entrare un momento.
Lasciando errare lo sguardo all'intorno.
Ah, queste care stanze così intime. Avete qui il benessere e la pace, voi due, eh?
E anche qua sopra pareva tu ti sentissi felice e soddisfatto.
Stranamente! E perché no? Perché non si dovrebbe godere di tutto a questo mondo? Almeno quando si può e finché si può, i vini erano squisiti.
Soprattutto champagne.
hai notato anche tu, eh? È incredibile quel che hai bevuto.
Anche Thor ne ha bevuto molto stasera.
Davvero?
Sì, e dopo è sempre di ottimo umore.
Perché non passare una bella serata dopo una giornata ben spesa?
Ben spesa? Purtroppo oggi non lo posso dire.
Il dottore battendogli sulla spalla.
Ma io sì, invece.
Dottor Rank, ha compiuto qualche ricerca scientifica oggi?
Per l'appunto.
Oh oh, la nostra piccola Nora che parla di ricerche scientifiche.
E ci si può congratulare per il risultato?
Certo che si può.
Dunque, il risultato è stato buono?
Il migliore per il medico come per l'ammalato, la certezza.
La certezza?
L'assoluta certezza. Dopo di ciò, non avevo il diritto di concedermi un'allegra serata?
Sì, ha fatto bene, dottore.
Lo dico anch'io. Purché tu non lo debba scontare domani, però.
A questo mondo si paga.
Dottore, e le piacciono molto, vero, le mascherate?
Sì, sì. Se ci sono molti costumi grotteschi.
Senta, come ci travestiamo noi due la prossima volta?
Pazzarella, pensi già a un'altra mascherata?
Noi due? Glielo dico io. Lei sarà vestita da Benamina della Fortuna.
Già. Ma dove trovi un costume che possa esprimere quest'idea?
Basta che tua moglie venga così come tutti i giorni.
Molto giusto. Ma tu sai già quale sarà il tuo costume?
Mio caro amico, la cosa è già perfettamente decisa.
Cioè?
Sapessi. Alla prossima mascherata io sarò invisibile.
Ma che idea grottesca!
C'è una grande cappa nera. Non hai mai sentito parlare della cappa che rende visibili? L'indossi e nessuno ti vede più.
Già, proprio così.
Ma dimenticavo perché sono venuto, Elmer. Dammi un sigaro, uno dei tuoi Havana scuri.
Col massimo piacere.
Elmer gli tende l'astuccio. Il dottore ne prende uno e lo spunta.
Grazie.
Nora, accendendo un cerino.
Voglio darle io il fuoco.
La ringrazio.
Nora avvicina il fiammifero ed egli accende il sigaro.
Ed ora addio.
Addio, addio, caro amico.
Dorma bene, dottor Ram.
Grazie per questo augurio.
Auguri a me, altrettanto.
A lei? Ma sì, se lo desidera. Dorma bene e grazie per il fuoco.
Li saluta entrambi ed esce.
ha bevuto parecchio.
Forte. Elmer tira fuori di tasca un mazzo di chiavi ed esce in anticamera.
Thorvald, che fai?
Devo votare la cassetta delle lettere. È piena. Se no, domani non ci posso per i giornali.
Lavori ancora stanotte?
Ma no, lo sai bene. Come mai qualcuno ha toccato la serratura?
La serratura?
Ma sì. Che cosa significa? Spero bene che non siano le donne. C'è una forcina rotta, Nora. È tua.
No, saranno stati i bambini.
Devi assolutamente toglierne loro la voglia. E beh, l'ho aperta lo stesso.
Prende il contenuto della cassetta e chiama.
Elen, spenga la lampada nel vestibolo.
Rientra nel salotto e chiude la porta dell'anticamera. Elmer con le lettere in mano.
Guarda quanta roba si è ammucchiata.
Sfogliando.
Oh, cos'è questo?
Nora, presso la finestra.
La lettera. No, Thorvald.
Due biglietti da visita di Rand.
Del dottore?
Elmer, guardando i biglietti.
Rank medico clinico. Erano sopra il resto, deve averli gettati dentro il cielo.
C'è scritto qualcosa?
C'è una gran croce al di sopra del nome, guarda. Ma che scherzo, guarda. Come se desse partecipazione della propria morte.
È così, infatti.
Come? Che ne sai? Ti ha detto qualcosa?
Sì. Questi biglietti egli si congeda da noi. Si chiuderà in casa e morrà.
Povero amico, sapevo che non l'avrei conservato per molto tempo, ma così presto. E va a nascondersi, come un animale ferito.
Poiché deve essere, meglio che avvenga senza parole. Non è vero, Thorvald?
Elmer, camminando su e giù.
Era così unito a noi. Non posso figurarmi la nostra vita senza di lui. Con le sue sofferenze, la sua solitudine, egli costituiva, per così dire, lo sfondo di ombra al quadro luminoso della nostra felicità. Ma forse è meglio così. Almeno per lui.
Si ferma.
E forse anche per noi, Nora. D'ora in poi non avremo altra risorsa che noi stessi.
La abbraccia.
Oh, che adorata. Mi sembra di non poterti stringere a me abbastanza forte. Sai, Nora, qualche volta vorrei che ti minacciasse un pericolo immediato per poterti dare il mio sangue e la mia vita. Sacrificare tutto, tutto per te.
Ora leggi le tue lettere, Thorvald.
No, stanotte. Voglio stare con te, amore.
Col pensiero della morte dell'amico tuo.
Hai ragione. Ne siamo entrambi scossi. Qualcosa di brutto si è insinuato tra noi. L'idea della morte e della dissoluzione. Dobbiamo cercare di liberarcene. E intanto ci ritireremo ognuno nella sua camera.
Nora, gettandoglisi al collo.
Thorvald. Buonanotte. Buonanotte.
Elmer la bacia in fronte.
Buonanotte, allora, Beatrice. Dormi bene, Nora. Adesso leggerò le mie lettere.
Entra nella sua camera portandosi il fascio della corrispondenza e chiude la porta. Nora, con sguardi smarriti, si aggira nella stanza, prende il domino di Elmer e se lo avvolge intorno alla persona, mormorando rapida, con voce roca e spezzata.
Rivederlo mai più, mai.
Si getta lo scialle sul capo.
E neanche i bambini. Neanche. Cosa quando si è fatta quell'abisso senza... Ah, se tutto fosse già finito. Ora gli prenderà l'intera, la legge. No, non ancora. Thorvald, addio. Tuoi bambini.
si precipita verso il vestibolo. Elmer, nello stesso istante, spalanca la sua porta ed appare con la lettera aperta in mano.
Nora! Che cos'è questo? Sai quello che dicevo? Sta lettera?
Lo so. Lasciami andare.
Elmer, trattenendola.
Dove vai?
Non devi salvarmi, Thorvald.
Elmer indietreggia barcollando.
Ma dunque è vero. È vero ciò che gli scrive. Orrore. No, non può essere.
È vero. Ti ho amato soprattutto al mondo.
Risparmiami queste miserevoli scuse.
Nora, facendo un passo verso di lui.
Thorvald.
Disgraziata, che cosa hai fatto?
Lasciami andare. Tu non dovrai espiare per me, non devi addossarti la mia colpa.
Basta con queste commedie.
Chiude la porta dell'anticamera.
Tu resterai qui e mi renderai conto delle tue azioni. Capisci quello che hai fatto? Rispondimi, lo capisci?
Nora lo guarda fisso e parla irrigidendosi sempre più in volto.
Sì, ora incomincio a capire perfettamente.
Elmer, muovendosi per la stanza.
Ah, che risveglio terribile. Per questi 8 anni, lei che è stata la mia gioia e il mio orgoglio, una bugiarda, un'ipocrita, peggio ancora, una criminale, laidezza senza fondo. Orrore, orrore.
Nora tace e continua a guardarlo fisso. Elmer si arresta davanti a lei.
Ma avrei dovuto essermi preparato, avrei dovuto prevederlo, quel tuo padre spregiudicato. Taci, la spregiudicatezza l'hai ereditata da lui. Nessuna religione, nessuna morale, nessun senso del dovere. Ah, come sono punito di aver chiuso un occhio sulla tua condotta. L'ho fatto per te e tu mi ricompensi così.
Sì, così.
Hai distrutto la mia felicità, hai stroncato il mio avvenire. Ah, è spaventoso pensarlo, sono in balia di un uomo senza coscienza. Egli può fare di me ciò che vuole, esigere tutto quello che gli viene in mente, comandare e ordinare al suo talento. E io non potrò fiatare. Dovrò precipitare e andare alla malura per la sventatezza di una donna.
Quando avrò lasciato questo mondo, tu sarai libero.
Basta con i paroloni. Anche tuo padre sputerava sempre frasi del genere. Che mi giovenebbe che tu lasciassi il mondo, come vai dicendo? Ma proprio nulla. Egli potrebbe tuttavia propalare la cosa. E se lo facesse, mi si incolperebbe magari di essere stato complice della tua azione criminale. Potrebbero credere che io ne sia stato l'istigatore. E di tutto questo posso dire grazie a te. A te che ho sempre portato in palmo di mano durante la nostra vita in comune. Ti rendi conto ora di quello che hai fatto?
Sì.
È così incredibile che ancora non mi ci ritrovo. Ma bisogna pensare al da farsi. Togliti quello sciarme. Toglitelo, ti dico. Bisogna che io cerchi in qualche modo di tacitare quell'uomo. La cosa deve essere soffocata a qualunque prezzo. In quanto a te e a me, in apparenza, tutto deve restare mutato, ma naturalmente solo agli occhi del mondo. Tu dunque resterai qui, si intende, ma non sarai tu l'educatrice dei bambini. Non oserei affidarti. Ma vuol dire questa la donna che ho con intensamente amata e che ancora no, tutto questo deve finire. D'ora innanzi non si tratta più della nostra felicità, ma soltanto di salvare i resti, i delitti, le apparenze.
Suonano alla porta d'entrata. Elmer trasale.
Chi c'è? Così tardi? Sarebbe già onore. Lui che? Ascoltiti, Nora, di che sei ammalata.
Nora rimane immobile, Elmer va ad aprire la porta del vestibolo. La cameriera in anticamera, semivestita.
C'è una lettera per la signora.
Via qui.
Prende la lettera e chiude la porta.
Sì, da lui. Non te la do, la leggerò io.
Leggi pure.
Elmer, vicino alla lampada.
Non ne ho il coraggio. Forse siamo perduti, tu e io, eppure devo sapere.
Lacera la busta, dà una scorsa alla lettera, spiega un foglio occluso, getta un grido di gioia.
Nora!
Nora lo guarda con aria interrogativa.
Nora! Oh, devo leggerla un'altra volta. Sì, sì, è così. Sono salvo, Nora, sono salvo.
Dio!
Anche tu, naturalmente. Siamo salvi entrambi, tu e io, guarda. Ti rimanda la ricevuta, scrive che rimpiange, che si pente, che un felice mutamento nella sua vita. Ma ciò che scrive non ha importanza. Siamo salvi, Nora. Nessuno ti potrà nuocere. Allora, ma prima distruggiamo questa robaccia. Vediamo.
Dà un'occhiata alla ricevuta.
Ma no, non la voglio vedere. Pensavo che sia stato solo un brutto sogno. Nulla.
Strappa la ricevuta e le due lettere. Getta i pezzi nella stufa e li guarda bruciare.
Così. Ora non esiste più nulla. Quell'uomo ha scritto che dalla vigilia di Natale tu... devono essere stati 3 giorni spaventosi per te, Nora.
In quei 3 giorni ho sostenuto una dura lotta.
E hai sofferto. E non vedevi altra via che... No, dimentichiamo queste brutte cose. Gustiamo la nostra gioia adesso e ripetiamo. È passato. È passato. Ma ascoltami dunque, Nora. Si direbbe che non hai ancora inciso. È finito. Perché in quei tratti rigidi? Ah, povera piccola Nora, ora capisco, tu non puoi ancora credere che io ti abbia perdonato. Eppure è così, Nora, giuro che ti perdono tutto. Quello che hai fatto per amor mio, lo so.
Questo è vero.
Mi hai amato come una moglie deve amare il marito. Soltanto che è mancato il giudizio necessario nella scelta dei mezzi. Ma credi forse di essermi meno cara perché sei incapace di agire da sola? No, no, appoggiati a me, troverai guida e consiglio. Non sarei un uomo se appunto questa tua femminile incapacità non ti rendesse ai miei occhi ancora più seducente. Non far caso al parole mio tutto rivolto nel primo momento, quando credevo che tutto crollasse intorno a me. Ti ho perdonato, Nora. Giuro che ti ho perdonato.
Ti ringrazio per il tuo perdono.
Esce dalla porta di destra.
Ma resta qui.
Guardando nella stanza.
Cosa fai nell'alcova?
Mi torna dalla sua camera.
Mi tolgo il costume.
Elmer, accanto alla porta aperta.
Bene. Cerca di riprenderti e di calmare il tuo spirito, mio piccolo uccellino spaurito. Riposa senza paura e io ti proteggerò sotto le mie ali robuste.
Passeggia senza allontanarsi dalla porta.
Oh, come bella è raccolta la nostra casa, Nora. Qui tu sei al sicuro. Io ti terrò come una colomba inseguita, strappata da me agli artigli dello spalliere. Saprò acquietare il tuo povero cuoricino che palpita. A poco a poco, Nora. Prendimi. Domani già tutto ti apparirà diverso e presto ogni cosa sarà nuovo come prima. Non ci sarà più bisogno di ripeterti all'istante che ti ho perdonata. Tu stessa ne avrai la certezza. Come hai potuto ottenere che io ti scacciassi o che ti rivolgessi ancora anche un solo rimprovero? Oh, Nora, tu non conosci il cuore maschile. Per un uomo vi è infinita dolcezza, invincibile soddisfazione nella coscienza di aver perdonato la sua donna, di averle perdonato sinceramente dal profondo del cuore. In tal modo ella diviene, per così dire, doppiamente sua, come se egli l'avesse ricreata una seconda volta. Ella diventa allora sua sposa e figlia al tempo stesso. Questo sarai d'ora innanzi per me, povera creaturina smarrita. Non temere di nulla, ora, ma sii franca con me e io sarò la tua volontà e anche la tua coscienza. Ma come mai non vai a letto? Hai buttato abito?
Nora, che ha indossato il vestito di tutti i giorni.
Sì, Torvald. Ho mutato abito.
Ma perché mai? Adesso, a quest'ora?
Stanotte non dormirò.
Ma, cara Nora.
Nora, guardando l'ora.
Non è ancora molto tardi. Siediti, Torvald. Noi due dobbiamo parlarci a lungo.
Siede ad un capo del tavolo.
Nora, che c'è? Sul viso impenetrabile?
Siedi. Ci vorrà un po' di tempo e devo dirti molte cose.
Elmer, sedendo di fronte a lei.
Fai paura, Nora. E non ti capisco.
Sì, di questo appunto si tratta. Tu non mi capisci. Ed io pure non ti ho mai capito. Fino a questa sera. Ti prego non interrompermi e ascolta quel che ti dico. È una resa dei conti, Torvald.
Che cosa intendi dire?
Nora, dopo un breve silenzio.
Eccoci qui, uno di fronte all'altra. Non ti sottende una cosa?
Quale?
Siamo sposati da 8 anni. Non ti accorgi che noi due, tu ed io, marito e moglie, oggi per la prima volta stiamo parlando di cose serie.
Di cose serie? Che cosa vuoi dire?
In 8 anni, e più ancora, da quando ci siamo conosciuti, non abbiamo mai avuto un colloquio su argomenti gravi.
Avrei dovuto tenerti sempre informata di 1000 contrarietà che tu comunque non potevi aiutarmi a sopportare.
Non parlo di contrarietà. Dico soltanto che mai abbiamo cercato insieme di vedere il fondo delle cose.
Mia cara Nora, sarebbe forse stata un'occupazione adatta a te.
Ecco il punto. Tu non mi hai capita. Avete agito molto male con me, Torvald. Prima il babbo. E poi...
Che cosa? Tuo padre e io. Noi che ti abbiamo amata sopra ogni cosa al mondo.
Nora, scuotendo il capo.
Voi non mi avete mai amata. Vi siete divertiti ad essere innamorati di me.
Ma Nora, ma che cosa dici mai?
Sì, è così, Torvald. Quando stavo col babbo, egli mi comunicava tutte le sue idee, quindi quelle idee erano le mie. E se per caso ero di opinione diversa, non glielo dicevo, perché non gli sarebbe affatto piaciuto. Chiamava la sua bambolina e giocava con me. Come io giocavo con le mie bambole. Poi venni in casa tua.
Ti esprimi in modo strano a proposito del nostro matrimonio.
Voglio dire che dalle mani di papà passai nelle tue mani. Tu regolasti ogni cosa secondo i tuoi gusti e così il tuo gusto io lo condivisi. O forse fingevo, non so neanche io. Forse un po' l'uno, un po' l'altro, era questo. Se ora mi guardo indietro mi sembra di aver vissuto qui come un mendicante, la giornata. Ho vissuto delle pirouette che seguivo per te, Torvald. Non eri tu che volevi così. Per babbo siete molto colpevoli verso di me. È colpa vostra se io non sono buona a nulla.
Nora, sei assurda e ingrata. Non sei stata felice qui?
No, non lo sono mai stata, l'ho creduto. Ma non era vero.
Non sei stata felice?
No, sono stata allegra, ecco tutto. E tu sei stato molto affettuoso con me. La nostra casa non è mai stata altro che una stanza da gioco. Io sono stata la tua moglie bambola, come ero stata la figlia bambola di mio padre. I bambini sono stati le bambole mie. Quando tu giocavi con me, io mi divertivo esattamente come si divertivano i bambini quando io giocavo con loro. Questo è stato il nostro matrimonio, Torvald.
C'è qualcosa di vero nelle tue parole. per quanto siano eccessive e esaltate. Ma d'ora in poi tutto deve cambiare. Tempo di giochi è passato, ora incomincia quello dell'educazione.
L'educazione di chi? La mia o quella dei bambini?
L'una e l'altra, mia diletta Nora.
Ma Torvald, tu non sei l'uomo capace di educarmi e di far di me la moglie che ci vuole per te.
E lo dici così?
Ed io sono forse preparata al compito di educare i bambini?
Nora!
Non l'hai detto poc'anzi tu stesso, che non potevi affidarli a me?
Ma l'ho detto in un momento di irritazione, come puoi farne caso?
Ma sì, avevi perfettamente ragione. Non sono all'altezza del compito. Altro motivo che devo risolvere prima. Devo tentare di educare me stessa. E tu non sei l'uomo che possa aiutarmi a farlo. Bisogna che io mi industri da sola. E perciò sto per lasciarti.
Elmer balza in piedi.
Che cosa dici?
Devo essere sola per rendermi conto di me stessa e delle cose che mi circondano. Non posso più rimanere con te.
Nora, Nora!
Via subito. Christine mi accoglierà per questa notte.
Tu sei pazza. Non lo farai.
Ormai i tuoi divieti non servono a nulla, no? Non servono a nulla. Porto via tutto ciò che è mio. Da te non voglio nulla. Né ora, né poi.
Che follia.
Domani ritorno a casa mia e voglio dire al mio paese. Sarà più facile che altrimenti a prendere qualcosa.
Povera creatura illusa e inesperta.
Cercherò di acquistare esperienza, papà.
Abbandonare il tuo focolare, tuo marito, i tuoi figli. Pensa che dirà la gente.
Questo non mi può trattenere. Io so soltanto che per me è necessario.
Ah, è rivoltante. Così tradisci i tuoi più sacri doveri?
Che cosa intendi per i miei più sacri doveri?
E devo dirtelo. Non sono forse i doveri verso tuo marito e i tuoi figli?
O altri doveri che sono altrettanto sacri?
No, non ne hai. E quali sarebbero?
I doveri verso me stessa.
In primo luogo tu sei sposa e madre.
Non lo credo più. Credo di essere prima di tutto una creatura umana, come te. Ma io voglio tentare di divenirlo. So che il mondo darà ragione a te, Torvald, e che anche nei libri sta scritto qualcosa di simile, ma quel che dice il mondo e quel che è scritto nei libri non può più di essermi di norma, no. Devo riflettere col mio cervello per rendermi chiaramente conto di tutte le cose.
E del tuo posto al focolare domestico non ti rendi conto? Non hai in tali questioni una guida infallibile? Non hai la religione?
La religione non so neanche precisamente che cosa sia.
Ma che dici mai?
No, non so altro che quel che mi disse il pastore Hansen per prepararmi alla cresima, sì. Egli affermava che la religione era questo e quest'altro. Quando sarò libera e sola esaminerò anche questo problema. Vedrò se è vero quel che diceva il pastore, o meglio, se è vero per me.
Ma questo è inaudito sulle labbra di una giovane donna. Ma se la religione non ti può guidare, lascia allora che io interroghi la tua coscienza. Non possiedi almeno il senso morale? O forse, dimmi, forse ne sei priva?
Vedi, Torvald, non è facile risponderti. Non saprei assolutamente. Ho le idee molto confuse. Una cosa è certa, che di tutto ciò ho un concetto diverso dal tuo. Adesso vengo per giunta a sapere che le leggi non sono quelle che io credevo, ma non riesco a convincermi che siano giuste. Secondo tali leggi una donna non avrebbe il diritto di risparmiare un dolore a suo vecchio padre morente, neppure di salvare la vita a suo marito. Sono cose che non posso credere.
Tu parli come una bambina, non capisci la società a cui appartieni.
No, non la capisco. Ora cercherò di capirla. Voglio scoprire chi ha ragione, io o la società.
Nora, tu sei malata, hai la febbre. Credo anzi che tu non sia in te.
Non mi sono mai sentita così lucida di mente e così sicura di me.
E con questa lucidità e sicurezza tu abbandoni tuo marito e i tuoi figli?
Sì.
Allora c'è una sola spiegazione possibile.
Quale?
tu non mangi più?
Sì, è proprio questo.
Nora, e lo dici così?
Mi addolora molto, Thorvald, perché tu sei stato sempre tanto buono con me. Ma che posso farci? Non ti amo più.
Questa è la tua chiara e assoluta convinzione?
Sì, chiara e assoluta. Ecco perché non voglio rimanere più qui.
Ti puoi anche spiegarmi come ho perduto il favore?
Certo. È venuto questa sera, quando ho atteso invano il prodigio. Allora ho capito che tu non eri l'uomo che io credevo.
Spiegati meglio, non ti capisco.
Per 8 anni ho atteso pazientemente. Mio Dio, lo capivo anch'io che il prodigio non può capitare come una cosa di tutti i giorni. Poi la rovina piombò su di me, allora attesi con fede incrollabile. E mentre la lettera di Krogstad era là nella cassetta, nemmeno un istante ho pensato che tu potessi piegarti alle pretese di quell'uomo. Ero convinta che gli avresti risposto: va pure e fallo sapere a tutto il mondo. E quando ciò fosse avvenuto...
Quando avessi esposto mia moglie al disprezzo e alla vergogna?
Ebbene, quando ciò fosse accaduto, io ero certissima che ti saresti fatto avanti e prendendo tutto su di te avresti affermato: sono io il colpevole.
Nora!
Tu vuoi dire che io non avrei mai accettato un simile sacrificio? Certo che no. Ma che sarebbero valse le mie affermazioni di fronte alle tue? Questo era il prodigio che io aspettavo tra la speranza e l'angoscia, e per impedirlo mi sarei tolta la vita.
Sarei felice di lavorare giorno e notte per te, Nora, di sopportare affanni e dolori per amor tuo. Ma nessuno sacrifica il suo onore a quelli che ama.
Migliaia di donne l'hanno fatto.
Dai, tu pensi e parli come una bimba incosciente.
Darsi. Ma tu non pensi, né parli, come l'uomo a cui io potrei rimanere vicina. Quando il tuo timore è svanito, il timore non del pericolo che mi minacciava, ma di quello che potevi correre tu stesso, quando ogni paura è passata, hai fatto come se nulla fosse accaduto. Io ero di nuovo esattamente come prima. La tua lodoletta, la tua bambola, che d'ora innanzi avresti maneggiato con cautela ancor più grande perché è così fragile e delicata. Thorvald, in quel momento ho capito di aver vissuto qui per 8 anni con un estraneo e di aver avuto 3 figli da lui. Oh, non posso pensarci. Vorrei lacerare me stessa in 1000 pezzi.
Capisco, capisco. Infatti un abisso si è spalancato fra noi due. Ma dimmi, Nora, non lo si può colmare?
Così come sono ora, non posso essere tua moglie.
Io sento in me la forza di diventare un altro.
Forse, se ti portano via la tua bambola.
Separarmi da te, no, Nora, non posso adattarmi a questa idea.
Nora, entrando nella stanza a destra.
Ragione di più per finirla.
Rientra portando cappello e soprabito e una valigetta che posa sulla sedia accanto al tavolo.
Nora, non questa sera. Aspetta fino a domani.
Nora, indossando il soprabito.
Non posso passare la notte in casa di un estraneo.
Non potremmo vivere insieme come fratello e sorella.
Nora, mettendosi il cappello.
Sai benissimo che non durerebbe a lungo.
S'avvolge nello scialle.
Addio, Thorvald. Non voglio vedere i bambini. Che sono in mani migliori delle mie. Così come sono ora, non potrei essere una madre per loro.
Ma un giorno, Nora, un giorno?
Come posso dirlo? Non so nemmeno quel che sarà di me.
Ma tu sei mia moglie, ora e sempre.
Ascolta, Thorvald. Quando una moglie lascia la casa del marito, come io sto per fare... La legge, ho sentito dire, lo scioglie da ogni impegno verso di lei. Io comunque ti sciolgo da ogni impegno.
Tu sei libero in tutto, e così voglio essere io, piena libertà per entrambi. Ecco, questo è il tuo anello. Dammi il mio.
Anche questo.
Anche questo.
Prendi.
Così. Ora tutto è finito. Qui ci sono le chiavi e quanto al governo della casa, le domestiche ne sanno più di me. Domani, dopo la mia partenza, Christine verrà a ritirare tutti gli oggetti che avevo portato a casa mia e voglio che mi siano spediti.
Finito. Tutto finito? Nora, non penserai mai più a me?
Certo, penserò sovente a te, ai bambini, a questa casa.
Posso scriverti, Nora?
No, mai. Te lo proibisco.
Mi permetterai di mandarti...
No, nulla, nulla.
Di aiutarti se ne hai bisogno.
Io, ti dico, non accetto nulla da un estraneo.
Nora, non sarò mai più altro che un estraneo per te.
Torbi.
Nora, prendendo la valigetta...
Dovrebbe accadere il meraviglioso, il prodigio.
Dimmi che cos'è?
Potremmo trasformarci tutti e due a tal punto che... Torvald, io non credo più ai prodigi.
Ma io voglio credere. Dimmi, a tal punto che...
La nostra convivenza diventi matrimonio. Addio.
Esce attraverso l'anticamera. Hammer cade su una seggiola vicino alla porta e si nasconde il viso tra le mani.
Nora, Nora.
Si guarda intorno e s'alza.
Vuoto. Se n'è andata.
Una speranza nasce in lui.
Il prodigio.